Oggi, anche se abbiamo motivi di preoccupazione, di dolore, tanti di noi, è anche un grande giorno di festa, è la festa della parrocchia di Don Alberto, i Santi Gioacchino e Anna, di tutta quanta la sua comunità e ci sentiamo in comunione con loro, ed è la festa per noi anche oggi di San Dionigi l'Areopagita, poiché siamo qui. Questo, in realtà sono tre santi che portano questo nome: Dionigi, lo vedremo, quello che si converte all'Areopago, poi c'è il Dionigi martire a Parigi e poi c'è Dionigi, quello che ha scritto i testi sulla teologia apofatica, sugli angeli, e noi ci accorgiamo che il dolore trova riposo in questo mistero di comunione che Dio ci dona. E la parabola dice: Dio ha seminato del buon seme. Subito gli apostoli sono preoccupati del male, sono preoccupati dei problemi, e invece Gesù gli dice di lasciar fare, di lasciar aspettare, di avere uno sguardo lungo che va avanti nel tempo. Vorrei che tornaste a così soffermarvi proprio sul tema del dono, di questo dono di essere stati seminati come semi del buon campo, insieme a Gioacchino, Anna, a Dionigi e a tutti quanti gli altri, e a tutti questi nostri fratelli battezzati che sono anche nella sofferenza. I sapienziali in qualche modo già ci preparano a scoprire la presenza dei santi, ci dicono che noi abbiamo il dono dei saggi, il dono dei sapienti, il dono degli antichi. Oggi vedremo tutto il mondo degli antichi ad Atene, c'è questa capacità di capire che il passato ci serve, che il passato è il nostro alleato. Mi ha colpito una professoressa bravissima, la Teggi, che scrive su alcuni siti, scriveva un articolo per la maturità dei nostri ragazzi e diceva: guardate che i classici non sono i vostri nemici, sono i vostri alleati, non sono i nemici che dovete sconfiggere nell'interrogazione, ma sono quelli che vi mostreranno la vita, vi mostreranno il senso della vita. E poi i sapienziali cominciano a raccogliere tutti i detti dei saggi, bisogna conservare i proverbi, la memoria, perché tutte queste cose, tutta l'esperienza degli antichi in realtà serve per vivere. Ma poi viene il momento dove, come se tutto questo venisse portato a compimento, venisse quasi dimenticato per essere poi ripreso. Un'altra lettura che si usa per la festa dei Santi Gioacchino e Anna, quella che avevo letto io non sapendo che sarebbe stata letta questa, dice: beati i vostri occhi perché vedono ciò che voi vedete. Tanti hanno desiderato vedere queste cose ma non le hanno viste. È come se dicesse: beati voi Gioacchino e Anna che avete visto Maria, beata Maria che ha visto Gesù, beato chi ha visto Maria e Gesù, beati noi cristiani. Se ci pensate, è proprio questo quello che noi dobbiamo affrontare nella vita. Molti pensano che essere cristiani sia una sfortuna, non pensano che sia una beatitudine. Dice: se sei cristiano ti rovini la vita, se sei cristiano hai la vita piena di comandamenti, di cose che devi fare. E Gesù dice: beati, 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 è la parola tipica con cui Gesù annuncia il Vangelo. Per questo noi parliamo del Vangelo agli altri. La gente è infastidita, dobbiamo sempre averlo presente, quando uno annuncia il Vangelo, quando uno spiega, è come se le persone apparentemente ce l'avessero già con noi, ci dicono: ma tu perché ci parli di Gioacchino e Anna, perché ci parli di Maria, perché ci parli di Gesù, credilo tu, la tua famiglia è stata in a casa tua. Invece noi sappiamo che dobbiamo parlarne, ma non perché è un comando, perché è una gioia, perché è quella gioia che manca a loro, come quando noi li invitiamo a, pensate chi di voi dice: mia figlia mi ha detto che bisogna mangiare quel cibo, bisogna visitare quella pasticceria, cioè una cosa bella la ripetiamo di generazione in generazione, ogni cosa bella si trasmette. E se il Vangelo è una cosa bella, anzi è la cosa più bella del mondo, è più bella di qualsiasi dolce, di qualsiasi tempio, di qualsiasi mare, di qualsiasi donna, di qualsiasi uomo, ecco perché noi dobbiamo parlare. La lettera ai Corinzi dice: guai a me se non annuncio il Vangelo. Sapete che questa frase poi Paolo VI l'ha ripresa nell'Evangelii Nuntiandi e così Papa Francesco. Guai a noi se non annunziamo il Vangelo. Perché guai a noi? Come se Gesù dicesse: maledetto chi non annuncia il Vangelo. È veramente maledetto. Perché? Perché ha la cosa più buona, più bella, più vera, più grande e la sta nascondendo agli altri, se la sta tenendo nel segreto della sua tasca, se la sta mettendo lì e non la racconta, come invece racconta tutte le cose belle. Vuol dire o che non ha capito che è una cosa bella o non ha capito che gli altri ne hanno bisogno e si vergogna della cosa più bella che c'è. Ecco, è questa gioia che ci porta oggi, nonostante tante fatiche, a essere felici dei santi Gioacchino e Anna. La storia oramai ha raggiunto la pienezza dei tempi, quei tempi che sembravano non completi, non pieni, ora diventano pieni perché sono carichi della presenza stessa di Dio. Gioacchino e Anna donano a Bondo Maria e Maria finalmente, dopo un'attesa di secoli, lo hanno atteso Socrate, Aristotele, Platone, Epicuro, gli stoici, gli ebrei, i profeti, il mondo intero, i Maya, gli Aztechi e così via, finalmente raggiunge la pienezza del tempo, sì, il tempo si compie, diventa pieno, gravido della presenza di Dio e Dionigi dice sì, io credo. San Dionigi l'Areopagita, uno dei pochi ateniesi che dinanzi a questa gioia, a questo annuncio di beatitudine, dice io lo accolgo, questa è veramente la gioia della mia vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Accogli Signore l'offerta del nostro servizio sacerdotale ed onaci di partecipare a quella benedizione che hai promesso ad Abramo e alla sua discendenza. Per Cristo nostro Signore. Veramente offriamo questa Eucaristia per Tina che è morta ieri, per Anna Maria, per tutte le persone che ci hanno accompagnato in questi viaggi e il Signore ha chiamato a sé, anche per i nostri malati, poi anche per tutta la comunità dei Santi Gioacchino e Anna, il suo parroco, la fede che viene annunziata in tutto quel quartiere. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente buono e giusto, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo direttissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la sua volontà e acquistarti con un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo con i tagli angeli, i santi, cantiamo la sola voce, la tua gloria.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, non abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Aleluya.
O Dio che nella tua provvidenza hai voluto che il tuo figlio nascesse come membro dell'umana famiglia, per farci rinascere alla nuova vita, santifica con lo spirito di adozione i figli che hai nutrito alla tua mensa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica in questo giorno Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Santi Gioacchino e Anna, San Dionigi la Rompagita, e auguri a Don Alberto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Nel IV secolo avanti Cristo. Era un grande politico oratore e ha costruito uno stadio sotto la collina di Ardetto. Nel 1896 il famoso barone francese Pierre de Coubertin decide di ripristinare i giochi olimpici e sceglie questa posizione per fare lo stadio nuovo. Vuole farlo adoperando marmo pentelico dalle cave viste. Ecco Partenone da qui. Lì andremo oggi pomeriggio. A questo punto hanno adoperato marmo dalle cave penteliche e guardate com'è stato fatto. 59.000 posti a sedere. Oggi come oggi serve solo per vari eventi e per di più concerti, perché gli atleti non gareggiano più qui, per un motivo: le curve sono molto strette e non permettono più a nessuno di fare record. Allora ecco lo stadio del 1896, ma serve anche per una cosa molto importante. Ogni 2 anni la fiaccola arriva qui, parte da Olimpia e comincia una staffetta. Fanno 3.000 chilometri a piedi in tutta la Grecia e passano da 54 città importanti. Una volta portata la fiaccola qui, l'ultima notte rimane accesa dentro al Partenone. La mattina dopo la portano qui dentro la mettono laggiù in fondo, lo stadio si riempie di 59.000 persone e fanno la cerimonia finale. Alla fine parte per tutte le parti del mondo. La ripeto, oggi si adopera solo per concerti e per eventi del genere. Stadio Panathenaikon. Come mai sto nome? Perché le feste dedicate alla Dea Atena si chiamavano Panathenaea. Ecco allora perché il nome. Il parco di Zapion è quella collina di Licabeto. 285 metri dal livello del mare. Là sopra c'è la chiesa di San Giorgio. Allora, facciamo le foto, pullman e si continua.
Non so come si chiama in greco,
Licavitos. Noi qui ci troviamo in una via molto importante che si chiama la via di San Dionigi l'Areopagita, il santo della città. La sua seguenza si chiama via di San Paolo, perché questa qui è lunga 1,5 km, se uno continua. Subito però a sinistra comincia il quartiere della placca e il quartiere con tutti i negozietti, che vi darò tempo dopo pranzo perché il ristorante è lì dentro. Allora andremo al ristorante, poi avremo tempo, poi vi dirò io dove ci incontriamo. Allora, se qualcuno qui ad Atene volesse fare un bel giretto al di fuori delle macchine, cosa deve fare? Entrare lì? No, e girare intorno alla Rocca d'Acropolis. Ci sono tre quartieri pittoreschi e molto belli: Placca, Monastirachi di là, Teseion, e ritorna qui. Il giro intorno è pari a 2 km e qualche cosa, tanto per avere le idee chiare. E sopra, grosso modo, e sopra c'è il Partenone. Noi certe cose adesso le vedremo dal museo di Acropolis. Se qualcuno ha bisogno del bagno, subito un pipistop. Appena entriamo e prima di cominciare la visita vi indico i bagni. Andate là e poi cominciamo. Che ore sono?
10:10.
Allora calcoliamo grosso modo fino all'una. All'una terminiamo, ripassiamo da qui, giriamo a sinistra al ristorante e poi lì davanti al ristorante, appena arriviamo, ridaremo l'appuntamento per l'esattezza alle 4:05, per arrivare alle 4 al punto dell'incontro con Elia. Va bene? Tutti con me? Ah, una cosa, dentro al museo di Acropolis non si filma nel primo piano e non si fotografa senza flash nel secondo piano solo le cariatidi e si rifotografa al terzo piano. Primo piano niente. Allora, chi vuole ascoltare, il museo è grande, c'è parecchia gente, allora chi vuole ascoltare deve essere vicino, se no libero di fare la sua passeggiatina. Io voglio dire una cosa a priori, sono le 12:20, appuntamento proprio qui sotto per chi volesse perdersi, diciamo all'una, magari noi veniamo anche qualche minuto più tardi, però chi da individuale vuol fare un giretto, qui davanti all'una, fra 1:20, va bene? Allora, questo museo è nuovo, è stato completato nel 2009 da due grandi architetti, uno è svizzero, Bernard Tschumi. Non potete filmare.
Non potete registrare.
Non registra niente. Sì, ma comunque se ci diranno qualche cosa io ve lo dico, perché non è permesso. In ogni caso, no, perché...
Neanche gli didascalie
fotografare,
no? Gli didascalie,
no, niente.
No,
niente. Allora, Bernard Tsoumi è un greco del nome Theodoropoulos. Come avete visto ieri, scusatemi fuori, sotto il museo lo vedremo ancora meglio, sono scavi. Hanno scelto un posto della città. Le fasi che avete visto sono tutte del VII secolo dopo Cristo e man mano che qualcuno va giù incontra tutti i strati antichi di Atene fino all'XI secolo avanti Cristo. Loro cosa hanno fatto? Hanno adoperato tre materiali per farlo: cemento armato, vetro e acciaio. E appena entri c'è una leggera salita, non a caso, imitano il percorso classico fuori che portava verso il Partenone, perché in queste vetrine laterali cosa hanno inserito? Noi oggi pomeriggio andremo su e vedremo che intorno alla Rocca Sacra c'è una via. Si chiama Peripatos, un percorso intorno alla rocca. In questo Peripatos ogni tanto ci sono santuari nei quali trovarono questi reperti. E così loro hanno ricreato in maniera simbolica l'ambiente come se qualcuno passasse intorno e vedesse lateralmente le opere recuperate gli ex voto. Questi vasi qui sono vasi del tipo lutroforos, in greco lutro e bagno. Allora, era un santuario piccolo della ninfa, della sposa, perché sappiamo che in quel periodo le donne si sposavano in giovanissima età, grosso modo il 13° anno, al massimo il 14°, al 15° erano tutte mamme e l'uomo aveva, almeno ad Atene, se andava bene lei, l'età limite, 30. Nessun ateniese non si sposava prima, perché doveva maturare e far carriera sopra i 30. E per non sentirvi un po' stupiti di ciò, oggi che la donna fa carriera, anche lei, e fa molto bene a farla, sono uno di quelli che ogni volta che ho una scuola o inglese o greca o italiana, ve lo dico apertamente, dico: femmine mai senza lavoro, anche per 300 euro avrete la dignità, anche se il marito è miliardario. Io lo dico, poi magari altri dicono altro, la donna in casa, figli, vabbè, però la vita è vita e nessuno non ti protegge. Guarda i figli, anche noi papà, io sono convinto, dobbiamo guardare i figli come le mamme e ancora di più, dai pannolini a tutte le altre cose, e non dare compito per me, poi non voglio dire nulla, il mio modo di vivere la vita. Allora cosa voglio dire? In questi matrimoni oggi la donna è arrivata in Europa di media a sposarsi a 29 anni. Come mai? Perché i tempi hanno dimostrato che per maturare uno veramente, per far carriera, ha bisogno di tempo. Un altro discorso, problemi, cioè ogni periodo ha i suoi problemi, non parliamo di questo, cari amici, lo sappiamo tutto. Ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro, non c'è ancora equilibrio perfetto nella vita. Però, allora, nonostante che lei era vergine, era custodita in casa, non osava mai di uscire, le case ateniesi non avevano finestre verso l'esterno, che la donna non potesse mai guardare fuori, era custodita verso il cortile. Eppure le amiche con questi vasi andavano, prendevano acqua da una sorgente del buon flusso Caliroi e la ripurificavano. prima del famoso matrimonio. Allora, questi vasi provengono dal matrimonio che riguardava la sposa e il matrimonio. E niente qua.
L'uomo ha 30 anni, si scusa.
Sì, età minima.
13, 30 anni,
la figlia.
Una piccola aggiunta, sapete che alcuni interessati proprio a livello storico parlano dell'omosessualità nella Grecia antica, in realtà non c'era l'omosessualità, che era in realtà condannata in età adulta, ma prima di questi 30 anni era normale che una persona grande avesse maschio un ragazzo piccolo prima del matrimonio, cioè tutti dovevano sposarsi, ma è una cosa particolarmente strana, per noi incomprensibile.
Non può toccare.
Quindi c'era una specie di forma, si la riteneva educativa, cioè un maestro aveva un discepolo che era il suo amante, ma il maestro era attivo, il discepolo era passivo, e guai se era il contrario, e guai se questa cosa continuava oltre i 30 anni, quando non era una forma sessuale, era una cosa particolare, un'usanza molto particolare.
Ha toccato un argomento in maniera molto particolare, ci vogliono settimane per analizzarlo, però è vero, perché oggi uno che è omosessuale, normale, non è che dopo i suoi 30 può cambiare modo di vivere, eppure per loro era un concetto valido e chiaro. Una persona che fino ai 30 aveva questi rapporti, all'improvviso cambiava chiaramente la sua mentalità, e abbiamo proprio casi, non è il momento, dove persone le quali avevano una tale vita per anni, all'improvviso erano mariti, strainnamorati, e non potevano immaginare la loro vita senza quella donna. Non solo perché era la mamma dei suoi figli, ma perché era un rapporto puramente sentimentale, una cosa molto complicata, non è facile così,
ma direbbe molto
un
tempo,
intervento,
ho buttato lì una cosa per farvi la cosa molto più complicata di come la dipingono.
Bravo. Guardate qui, le ville romane e le belle case avevano in alto bellissime decorazioni, sono due belle vittorie in terracotta del terzo dopo Cristo, 1700 anni fa, che incoronavano due ville romane. Guardate l'eleganza, il famoso peplos, e mancano le ali, avevano anche le ali. Guardando di là, sulle spalle, sono i butti, bravo, che ospitavano le ali. Venite. Per capire perché lo hanno fatto gli architetti, no? Perché è curioso e strano, avvicinatevi, perché... Allora, sotto di noi lo scavo del VII secolo dopo. Allora, che fanno questi architetti? Creando quel pavimento di vetro, appena arriveremo là sopra, dipende dai momenti, se avremo fortuna, dichiaro, non l'hanno fatto per guardare di sotto sopra, anche se nei primi 5 mesi, ve lo garantisco, tutti i guardiani maschi erano così, fino al momento di abituarsi. Allora, una volta lì sopra, se avremo fortuna con la luce, vedremo benissimo di sopra lo scavo, una cosa eccezionale, e ti sentirai senza la forza di gravità, all'improvviso hai la sensazione che voli fra l'antichità seguendo la storia della città di Atene. Si chiama il museo galleggiante, galleggia con il massimo rispetto sui resti della città, che man mano lo ha permesso di fiorire, di espandersi, ma il ricordo, la memoria, la gioia, la storia, la testimonianza, ecco per quale motivo l'hanno fatto così. A questo punto uno che va sopra può vedere giù, in molti casi, i resti di ghiaccio. Veramente un'idea geniale quella, che una persona senza gravità voli fra la storia, fra la testimonianza, fra il ricordo. Cosa può essere questo oggetto tanto strano?
Oggetto misterioso.
No. Allora, no. Un tipo di salvadanaio. c'è un buco, c'è sotto la bazzinella che ospitava le monete, e qui scrive chi era. Allora, un salvadanaio che ospitava i soldi nel santuario della dea Afrodite, Venere, Proteliagamo, protettrice del matrimonio. Ognuno cosa aspetta di un matrimonio? Gioia, felicità prima di tutto, perché di star male non ti sposi, meglio da solo. Fai figli e tante altre cose. La dea, per garantirti queste cose, aveva bisogno dell'obolo. Le persone lo davano, le garanzie aumentarono, effettivamente sollevavano per prendere il resto e ridepositarlo. Allora, in molti santuari avevamo salvadanai di questo genere, dove ognuno depositava il suo obolo. In questo piano possiamo fotografare dopo solo le cariatidi, nient'altro. E nell'ultimo piano, che è la cosa più bella, la cosa più affascinante, tutto, perché lì si trovano i resti e le sculture del Partenone attuale, fra virgolette attuale, del V secolo avanti Cristo. Invece qui ci troviamo nel reparto delle opere arcaiche, VI secolo avanti Cristo qui, e sono i resti dei templi e dei monumenti che Serse distrusse dopo aver superato le Termopili, tanto per intenderci.
Ma niente qua?
Qui no, nelle cariatidi sì, e poi nell'ultimo piano. A chi vuole si avvicina, se no. Prima di tutto, vi ho detto l'altra volta a Delfi che le opere in quel periodo erano tutte colorate, e qui la testimonianza è chiara. Vediamo colore originale che copre le opere. Allora, questo è un frontone che incoronava il Partenone del VI secolo avanti Cristo, dove vediamo Ercole in lotta con il drago, e l'inizio con dei motivi apotropaici dove la forza del bene vinse contro il male. Era una cosa iniziale. In ogni città c'era una lotta che molte volte il nemico, che andava sconfitto in ogni immagine, indicava una cosa, che la città dove abiti è potente, è forte, può garantire molte cose a te, sicurezza e libertà. Allora una specie addirittura di propaganda verso i propri cittadini, perché al centro vediamo qui. Allora, sembra un cavallo perché è stilizzato, non è cavallo, è un toro, bravo, perché ecco le corna, e guardate l'artista in che momento rappresenta il toro. Piega la testa, apre la bocca, si rassegna, non ce la fa più, e la città rappresentata con due leoni sottomette il nemico e lo sconfinse. Allora così vediamo in che modo rappresentano la decorazione in alto, bellissimi colori, e immaginiamo questi templi colorati al 90%, colore originale. Lo sfondo
testi a Siria.
Come facciamo a sapere che era del primo tempio?
Questo non è difficile dirlo. Prima di tutto, prima di tutto vedremo sopra le opere classiche e capirai perché sei intelligente. No, prima di tutto significa realismo. Uno che non sa nemmeno di arte, appena vedrà queste teste, prima di tutto dirà arte orientale, chiaro, significa un'arte precedente rispetto all'altra. E perché è precedente? Perché è stato il periodo che l'arte greca, la scultura greca, ha subito l'influsso dall'Oriente. Ecco perché abbiamo detto che l'arte, le culture viaggiarono. Medio Oriente, tutta quella parte, Egitto, Mediterraneo dell'Est, e cominciano le comunicazioni, i viaggi. Ovviamente fra le prime cose era copiare le cose che vedevi, e così abbiamo già la certezza che questo frontone è puramente arcaico, dopodiché con frammenti, altre cose. Datiamo anche in base alle iscrizioni, tantissime. Gli epigrafisti sono uno strumento importantissimo, poi di varie altre cose. Allora, qui vediamo le tre forze della natura. L'uomo da sempre aveva paura dal fuoco, dall'aria, dall'acqua, e così allora vediamo l'acqua, fuoco e aria, le tre forze che l'uomo cerca di domare, ha paura delle forze naturali, e così legati proprio in tal modo, attorcigliati i loro corpi. Immaginateli in altezza di 11 metri. Pareti di vetro ci fanno capire una cosa: in questo momento nessuna delle luci non è accesa. Allora la luce che vediamo è tutta luce naturale. Per quale motivo allora gli architetti vogliono farlo? La posizione originale di queste statue che vediamo era all'aperto, ed erano ex voto delle varie città. Qualcuno di voi, salute, può immaginare quante statue stavano sul Partenone, che noi andremo più tardi? Migliaia. E gli architetti qui che fanno? Guardando di fronte a noi le statue esistenti, quelle che hanno recuperato, che sono pochissime rispetto al numero degli originali, hai la sensazione di essere in un bosco di statue. Immaginate allora che erano migliaia, offerte da tutti, con dei colori originali come quella lì che andiamo a vedere là. Allora, una persona che saliva là sopra, oltre ai monumenti, le strutture, aveva una grande bellezza, si trovava al centro di un bosco di statue che stava intorno ai templi o lungo la via principale. Vogliono allora ricostruire sta cosa, e poi le parti in marmo, nei momenti caldi che noi soffriamo, che il marmo rifletteva la luce naturale, da lontano sembravano palle di luce colorate in mille modi. Ecco allora una fra le cose principali che una persona non riesce subito a cogliere: l'aspetto che avevano questi santuari, comprese le offerte. Qui vediamo un basso rilievo che fa vedere Ercole che taglia le teste dell'idra di Lerna, e l'amico Iolaus che accese il fuoco, i colori originali, e brucia le teste. Allora, oltre alle statue e i grandi templi, avevamo piccoli tempietti tipo tesori, e decoravano la parte alta. Venite qua. Il tempio principale, Partenone, era decorato con una statua straordinaria che ve la descriverò, e lunedì mattina ve la farò vedere una miniatura però nel Museo Nazionale. La statua Criso Elefantina, la dea Atena Parthenos, vergine. C'era un'altra molto importante per la città, nonostante che non era splendente come l'altra, era la dea Atena Polias, protettrice di Polis. E ricordiamo che quella, perché ve lo dico? Perché somigliava molto a queste statuette che erano costruite in serie, in maniera industriale. Ceramisti sotto, costruivano migliaia e una persona ricca offriva un'opera bella, ma la povera cosa fa? Senza offerta non si può, hai bisogno di offrire, se no rimorso di coscienza. Chi sono io che non posso offrire la mia divinità? E compravano statuette del genere che secondo i calcoli odierni uno per comprare una di queste doveva impiegare 3 o 4 giorni di lavoro per capire il costo di queste. La comperava e la depositava. Statuette di queste c'erano migliaia con questi bei colori. La dea Atena Polias allora era una statua di legno alta 1,60 m circa e portava sulle spalle un mantello ricamato con filo d'oro che nella parte alta vi farò vedere il fregio interno di Partenone che parla di questo, della processione sacra dove davanti alla processione si mettono 7 ragazze vergini, fanciulette di 13 anni che erano molto capaci di ricamare, perché la donna fin dal 9° anno era quasi una perfetta casalinga, sapeva fare di tutto, e loro ricamavano questo mantello, lo portavano lassù, aspettava uno dei sacerdoti, l'unico incaricato di entrare, e la spogliava dall'ex mantello. Prendevano il corpo di legno, lo portarono al mare, al vecchio falero, e purificavano la statua. E si purificava in maniera simbolica tutta la città. La riportavano, la rivestivano e cominciava la grande festa, legata però con la dea Atena stavolta, anche Parthenos, vergine, perché la statua che decorava Partenone, fatta in oro e avorio, era composta proprio di 45 talenti in oro, dove talento 25 kg, 1125 kg, statua portata via, sappiamo tutte le cose, no? Dettagliate di come la trasportarono. La fata Fidia, parleremo di lui, grande artista, maestranza, i soldi qualcuno dirà, Manos, dove li hanno trovati? Sfruttando l'alleanza di Dello. Atene era una città potente, ha detto alle città, facciamo un'alleanza, ognuno il suo contributo e avrete garanzie sulla vostra autonomia. Hanno raccolto dei capitali enormi che sfruttò Pericle per fare queste opere nel V secolo a.C., dopo il 449.
No, si è preso la
oro.
Questo signore che viene rappresentato qui si chiama Ronvos, lo scrive qui, era figlio di un certo Pollo, Pollos in greco con la S finale, e commissionarono questa statua. Tutte le statue rappresentavano gli uomini nudi, come abbiamo detto, e anche lui indossa un mantello trasparente, restava nudo e porta un animale al sacrificio. In greco vitello si dice moschos, forà o forò, sia indossare sia portare. Allora moscoforo, il portatore del vitello, dove? Al sacrificio. Il famoso chiasma sembra la lettera X, un tipico sorriso arcaico. Se aprite un libro, le statue del VII secolo e del VI scrivono accanto un sorriso arcaico, ma sorrideva no, veramente o no? Era un sorriso che rappresentava qualche cosa, però parliamoci chiaro. I benestanti che hanno la pancia piena sorridono meglio. Non a caso in quel periodo, in tutta la costa minore, l'Asia, i benestanti, i famosi borghesi, li chiamavano gieleondes, in greco gielao, gielo, riddo. Ride chi ha molte cose. Chi non ha tante cose ride di meno. Allora, però, può darsi che gli artisti privilegiati, vista la posizione, lo fossero, ma non è questo. Non conoscendo ancora bene la terza dimensione, allargarono le labbra e così davano una maggior profondità alle guance e si creava la terza dimensione meglio, e pensavano che fosse un sorriso. Fra un po' che passiamo al periodo classico, non sorride nessuna, perché conquistarono in effetti oltretutto, no? La terza dimensione, e così hanno chiamato gli storici dell'arte il periodo severo, non sorride nessuna. Il famoso sorriso arcaico, al posto degli occhi pietre preziose sempre, e poi l'animale che viene portato al sacrificio. Mosalle, e come poteva essere? Siamo molto vicini a queste, diciamo, alla verità della colorazione per via delle analisi in laboratorio. A questo punto, con dei raggi ultra e non solo, sì, mi verrà, riescono proprio a vedere che queste macchie nere non sono macchie nere affatto, ma anche all'interno le ombre dei veri colori, e possiamo fare l'analisi arrivando a questo livello. Tutte le statue allora erano colorate così. Immaginate allora un bosco di statue con tali colori, orecchini in oro e la corona in argento, in oro. Non siamo abituati, siamo ormai abituati di vedere le statue tutte bianche, e ci sembra, come molti mi dicono, abbastanza kitsch, figuriamoci. Eppure il loro mondo era policromo. Venite qui. Potete vedere i minerali. Ecco qui gli originali. Li macinarono, li polverizzarono e con l'aiuto del tuorlo d'uovo, che faceva da collante, cominciavano a decorare e a dipingere le statue. Ecco allora le chiare testimonianze di tutto questo, e guardiamo pian pianino le varie statue, la decorazione e l'eleganza che hanno. Venite. Storia con il nome Ecatombedos. In greco Ecato è centro. Non a caso poi, durante la festa della Dea, avevamo la cosiddetta Ecatombe. Uccidevano 100 buoi e poi centinaia di altri animali. Questo tempio era lungo 100 piedi attici. Ecato, e per la prima volta nel frontone abbiamo statue composte di marmo, e abbiamo la famosa gigantomachia, dove la dea Atena, che ha il serpente Erichthonios, porta questo mantello sulle spalle che si chiama Egida, le offriva la protezione. Brava, ecco perché abbiamo la frase: questa cosa si è fatta sotto l'egida del Ministero della Pubblica Istruzione, sotto la protezione. Era il mantello che proteggeva la dea Atena e offre protezione a tutti. Allora, dopo questa fase, che è stato distrutto da Xerxes nel 480, dopo 30 anni di abbandono totale della rocca, Pericle ridecide di creare un programma edilizio per ricostruire ogni monumento lassù.
Tutto l'agile vogliamo farlo?
Sì, sì. Anzi, il modellino. Allora ecco il modellino che ci fa vedere prima com'era questa colonna con la Vittoria sopra.
Ah, la nicchia.
Una nicchia, brava.
Una nicchia là.
Questa colonna qui riguarda il grande generale Callimachos, che come vi dicevo ieri selse come generale Milziade per la battaglia di Maratona. In questa battaglia Callimachos ha lottato come un leone, ma è morto. E sapendo tutti quanti chi ha contribuito in quella vittoria, gli dedicarono questo monumento, simbolo del suo sacrificio per la città. La colonna di Callimachos con la vittoria sopra. Venite qui. Andiamo qui. Qui termina più o meno il periodo arcaico ed entriamo nel periodo classico, dove gli artisti conquistano in pratica l'arte scultorea. Guardate il volto, guardiamo la muscolatura, addominali, pettorali, eleganza, la gamba destra in avanti. Purtroppo mancano gli occhi, erano di smalto di sicuro, pietre del genere, perché una statua senza gli occhi è molto spenta, non ha quella vitalità che avrebbe avuto. Ma per capire che significa linea del periodo classico, passiamo per vedere il lato più...
La battuta di capelli, perché così lo vedi? Che sembrano... Noi diremmo francescani, ma la
pensiera. Allora, amavano tanto pettinarsi. Ovunque vedete persone con acconciature del genere, parliamo di gente ricca. Se ne occupavano altri per fare i loro capelli, per pettinarli. Allora, guardate il lato B. Guardate che linea, che eleganza, che armonia, per capire che arrivano al punto di sopra. Ecco perché l'arte si è chiamata classica. Vedremo sopra le opere di Partenone per capire, a parte quelle che stanno a Londra. Allora guardiamo l'eleganza, l'armonia, la proporzione e quello che qualcuno avrebbe chiamato la ricerca intorno alla bellezza. Una bellezza la quale in maniera molto elegante offre gioia e piacere a chi la guarda. È l'Efebo di Crizio, 480, invece qui... Una testa molto bella per la capigliatura, purtroppo manca il colore degli occhi. Guardate il naso, la bocca, mento, guance e l'eleganza che ha. Si chiama l'Efebo biondo perché trovandola allora portava ancora color proprio giallo in testa, biondo. Sì, in qualche traccia, brava. Ancora.
E come mai quella di essere sulla fianco qua c'è, cioè quella?
Allora, giusto, allora ascoltate. Questi sono i famosi appoggi. Ogni statua, perché dobbiamo dire una cosa, io vi farò vedere al Museo Nazionale statue puramente arcaiche con i piedi uniti. Man mano la gamba sinistra passa in avanti, ma le mani, guarda me, erano attaccate, aderenti. Man mano che passano i decenni, gli artisti greci danno un movimento. Ma perché un movimento? Un uomo nel periodo egizio, che viene rappresentato così, significa che è statico, statica la comunità, statica la persona. Non è che se una statua le do un movimento ho cambiato il mondo, ma ho cambiato tanto, perché il movimento del piede in avanti indica che l'uomo comincia a viaggiare, esplorare, fa ricerca, vuol conoscere, vuol capire, rischia, va lontano. Ecco perché man mano apre le braccia. E per farlo capire meglio, uno abita nella sua città, Roma, o vogliamo dire una città grandissima, Costantinopoli, New York, una volta proprio fuori di casa conosce l'ambiente perché vive là, chi dietro l'angolo, chi nel bar, ed è tranquillo, sereno. Se lo porti in un'altra città e lo metti in un quartiere che non conosce, all'improvviso diventa una gallina, scusatemi il termine. Ah Paola, dove vado? Chiedi là. Allora l'uomo prima era così, era impaurito, non sapeva cosa lo aspettava. L'uomo più rilasciato apre le braccia e comincia a viaggiare, e per non rompersi il braccio però avevano questi attacchi, ma nonostante ciò ugualmente il braccio. Ascoltate due cose sulle cariatidi. Stefano poco fa mi ha detto: Manos, da noi ogni volta che parliamo di cariatidi intendiamo una persona molto anziana. Allora che succede qui? Ecco le cariatidi. Sono allora ed erano giovani e belle. Perché allora man mano noi siamo scesi in questa frase, sei una cariatide? Perché hanno sulle spalle 2500 anni. E quanto vuoi dire a qualcuna, cara mia, parli tu, che hai sulle spalle 2500 anni, ma realmente erano giovani e belle, solo che hanno sulle spalle 2500 anni. Sono molto deteriorate purtroppo, ma ascoltate una cosa. Sono le originali, lì sopra, oggi pomeriggio vedremo le coppie, fedeli però, manca una, si trova al Museo Britannico e le ha fatto un grande artista, Alcamene, discepolo di Fidia. Guardate perché stanno in questa posizione, le tre verso di me hanno la gamba sinistra in avanti. Le altre tre hanno quella di destra. Allora ascoltate il perché. Le due angolari, una e una due, a questo punto verso l'esterno, il vestito sembra quasi una colonna. Allora la colonna rappresenta la forza di noi uomini e all'improvviso dalla forza del maschio esce l'eleganza della donna, l'armonia, la bellezza, maschio e femmina, in questo contrasto elegante. Paneggio bagnato, sembra che qualcuno bagnò il tessuto che si appizzica. Guardiamo i drappeggi e la trasparenza sopra il seno, sempre paneggio bagnato. I volti purtroppo sono deteriorati, capitelli di fantasia, la capigliatura straordinaria, ognuna diversa dalle altre, perché si chiamano, ripeto, cariatidi. Erano fanciulle, corei, cores, dalla città di Caries, città nemica degli ateniesi, prese in guerra come schiave. Le portarono qui ed erano costrette le donne in quel periodo prese in guerra di farlo o di fare lavori forzati fino alla fine della vita, e in questo caso è questo, è simbolico, perché in testa portavano il balconcino, un lavoro forzato fino all'ultimo giorno della loro vita. Ecco le famose cariatidi, erano 6, rimangono 5, molto deteriorate, quinto secolo avanti Cristo. Vedremo la posizione originale oggi pomeriggio.
Ma queste qui erano le
sì, sì,
perché
sì.
Io le ho viste,
sono... che manca ritornerà o è...
no, e poi gli altri marmi, se ritorneranno tutti.
Dove si trovano esattamente?
Vi farò vedere,
però, che
no,
stanno
in un tempietto che si chiama Erreteo.
Erano queste?
Le originali
sono a Londra, scusami,
ve lo dirò. sapere in che modo puliscono e hanno pulito già le cariatidi con il laser.
Incredibile.
Allora guardate, lui aggiunge ogni tanto un po' di acqua per abbassare la temperatura, perché si creano temperature molto alte, e a questo punto guardate in che modo tolgono le macchie. La tecnica di laser, guardate.
Erano così di vedere le sporche da
sempre. Sì, sì, sì. Dalle piogge acide. Una quarantina d'anni fa. No, in un edificio di fronte,
cioè il laser riesce a togliere questo,
sì, una delle ultime tecniche,
riesce a togliere questo,
il restauro.
Non c'è una
non esistono i quali, lo hanno fatto dopo tanti tanti anni, poi vedremo.
C'è il pigmento, è incredibile.
Il modellino del famoso Ereteo che vedremo sopra è con le cariatidi in una piccola loggia attaccata a questo edificio, e si dice che qui sotto era sepolto Cecrope, un essere primordiale, primo re ateniese. La sala della dea Tenapolias e il balconcino di Nettuno si chiama Ereteo, lo vedremo oggi pomeriggio. Un tempietto che vi farò vedere oggi pomeriggio, prima dell'ingresso, è il tempietto che riguarda la dea Tenna Nicchiaptera, la vittoria senza le ali. Questo tempio intorno e sotto aveva le balaustre con le vittorie. E guardate qui, avvicinatevi. E guardiamo l'eleganza di questa vittoria. Allora qui vediamo una vittoria, come le cade il vestito dalle spalle, guardate l'eleganza, come si vola giù, la trasparenza, il paneggio bagnato, il seno addirittura proprio tutto, e proprio slach, il suo sandalo, si chiama in greco sandalisomeni. E guardiamo qui ancora due, guardate l'eleganza del movimento, sono fatte 25 secoli fa, guarda il vestito come gira intorno, la trasparenza, l'armonia del movimento, un'altra di là e un toro che lo portano al sacrificio. Allora intorno avevamo queste vittorie perché era il tempietto della dea Atena Nicchiaptera, vittoria senza le ali. Come mai? Gli ateniesi volevano che la vittoria restasse qui, hanno tolto le ali e non poteva
nessuno.
Questo plastico ha riuscito a capire perché i due architetti hanno cercato di imitare nel piano sotto, nel pian terreno, questa leggera salita. Ecco prima come uno poteva raggiungere i propri lei, l'ingresso monumentale, la salita finale, ingresso monumentale, qui sopra c'era il tempietto della dea Atena Nicchiaptera, e quella lì era la pinacoteca della città. Ecco allora un plastico dell'ingresso che noi vedremo i suoi resti là sopra oggi pomeriggio. Adesso andiamo al terzo quartiere. La posizione di questo museo è veramente straordinaria. Questo museo è stato costruito perché i due architetti avevano in mente questa cosa. Oggi ogni cosa originale delle sculture si trova qui dentro, e il resto che non c'è, perché c'è in Inghilterra, è rappresentato qui in forma di copie. Allora, in pratica qui hanno ricostruito un altro Partenone, adoperando l'acciaio, le dimensioni sono tali quali, tranne una, l'altezza, ma la lunghezza come quella, 69 metri. Partenone, un tempio ottastilo, ha 8 colonne nei lati corti e 17 nei lati lunghi. Allora vediamo come hanno ricostruito. Ecco le metope. Questi rilievi si chiamano metope perché loro hanno voluto fare il museo qui. Da una parte c'è la struttura, significa il corpo, dall'altra parte le sculture, l'anima. Hanno voluto creare un dialogo continuo fra corpo e anima. E la sera, se qualcuno potesse andare lì, puoi andare solo al giorno di plenilunio, per fortuna, che il museo rimane illuminato come se fosse uno specchio di là, vedi il Partenone qui dentro, sembra che parte per abbracciare la sua anima, una cosa eccezionale. Allora in questo piano vediamo i resti originali e quello che c'è in Inghilterra, portato da Lord Elgin. Allora Stefano, perché lo hai chiesto, guarda quella collina, si chiama Filopappu, lì sopra c'è un monumento funerario che lo vedremo meglio oggi pomeriggio, di là sopra un veneziano, Morosini, che era contro i turchi, non contro noi greci, perché la città era occupata da loro. Allora, il Partenone è stato trasformato principalmente in una chiesa cristiana, dedicandolo alla nostra Maria Vergine Athinyotissa, protettrice di Atene, ma rispettando tutta la struttura, l'hanno fatto all'interno. Arrivano i turchi e li trasformano in una moschea. Loro stessi, non soddisfatti dalla moschea, lo ritrasformano in una polveriera e diventa un deposito di polvere da sparo. Morosini il veneziano, l'ammiraglio, contro i turchi, porta là sopra la sua artiglieria, parte una cannonata, non poteva immaginare che Partenone fosse una polveriera, lo colpì e scoppia la polvere e bruciava per 36 ore. Dopodiché passano parecchi anni e nel 1801 un console scozzese, che era console a Costantinopolis, viene fin qui, compra le opere più belle dal sultano che aveva sotto controllo l'Acropolis, prende le opere, le porta al porto di Pireo e scappa. Purtroppo una nave affondata, abbiamo perso tantissime cose fra le più belle. Non sappiamo la posizione, non sappiamo la profondità, niente. In ogni caso, una nave affondò, le altre le porta in Inghilterra, in ogni caso i suoi affari andarono male e alla fine ha venduto al museo britannico e loro hanno i contratti. Ecco come arrivarono a finire in quel museo i famosi marmi di Partenone. Spostiamoci di
posto. Una cosa,
sì, sì.
Come sapete, per me fa piacere sempre ricordarlo, nell'antichità era normale riutilizzare i templi per successivi usi sacri, e questo è rimasto, pensate a Cordova, la moschea in realtà sorge sull'antica cattedrale di San Vincenzo, che poi che prima era un tempio, tempio, cattedrale, moschea, di nuovo cattedrale, come è tuttora, no? E in realtà si sono conservate a Roma, per esempio in molti luoghi, solo i templi che sono diventati chiese. È una cosa particolare, cioè, perché siccome c'è mancanza di pietre, come sapete era un periodo, dell'Alto Medioevo un periodo difficile dappertutto, tutti prendono le pietre per le loro case, le uniche realtà che restano dell'antichità per quanto trasformate in chiese sono i templi che sono trasformati in chiese.
Ora cerchiamo di stare ancora una ventina di minuti. dopo di te usciamo, se qualcuno ha bisogno prima del bagno passa dal pit stop per andare verso il ristorante. Allora, lascio un po' qui. Prima per orientarvi, ovest, est, nord e sud. L'ingresso di Partenone è dall'est, da dove sorge il sole. Qui siamo nel lato ovest. Nel Partenone, prima di tutto, come in ogni tempio, avevamo due frontoni. Il frontone ovest, in altezza di quasi 13 metri, rappresentava una cosa: la famosa contesa fra Nettuno e Atena per il nome della città. Salendo poco fa, prima di uscire, vedremo anche noi le miniature dei frontoni che hanno messo, dove da una parte c'è la contesa, la dea Atena offre la pianta d'ulivo, il dio del mare offre un cavallo, offre l'acqua del mare, perde la gara e lei vinse e dà i nomi in città. Allora guardiamo prima di tutto personificato uno dei fiumi di Atene, probabilmente il Lisso, solo che questa statua che vedete in gesso, una copia. Qui devo chiarire una cosa: se qualcuno vuole scendere giù in metropolitana qui, vedrà copie fedeli, viene al museo e vede solo copie non fedeli. Ma non è possibile, nella metropolitana c'è il fedele, qui no. No, perché hanno scelto questo tipo di gesso, che le statue non originali sembrano dei fantasmi, perché è una pretesa di chiamare dall'Inghilterra le anime dei loro fratelli vivi. Allora ecco perché esistono questi colori bianchissimi, quasi una rappresentazione di un fantasma che circola, ma abbiamo anche molte cose originali. Allora, vediamo prima il fiume Kifisos, due cose originali ma molto deteriorate, nonostante lì poi vi chiamo, Cecrope e la figlia e man mano le altre. Allora, Cecrope, re primordiale di Atene, e la figlia in un abbraccio. Allora, dall'altra parte avevamo la nascita della dea Atena dalla testa del padre, perché l'unica donna nata da un uomo è la dea Atena, simbolo di sapienza e saggezza, parleremo dei miti. Allora, immaginiamo le colonne, eccole lì, sono alte 10,30, sopra l'architrave e sopra le metope, che erano 92, rappresentavano verso di noi la battaglia delle Amazzoni, di là la battaglia dei Centauri, vi parlerò con calma se volete perché, di là la battaglia dei giganti e da questa parte i Liupersis, le guerre persiane più la guerra di Troia. Ma la cosa che la vedremo da vicino, insuperabile come bellezza, come arte, come armonia, come tutto, per fortuna quella parte originale, è il fregio all'interno, è in altezza di 10 metri intorno al muro della cella principale, lungo 160 metri, fatto da fidia e discepoli, e la processione sacra con i cavalieri, gli offerenti, gli altri, gli animali, 370 figure di uomini, 200 di animali, 160 metri, e dall'altra parte c'è il punto principale, l'incontro delle arefori con i sacerdoti per offrire il famoso mantello ricamato con filo d'oro che rappresentava la gigantomachia. Allora, tutte le opere sono fatte di marmo pario, la struttura di marmo pentelico. E così abbiamo chiaramente questa unione straordinaria, immaginiamo le metope colorate, il fregio colorato e tutto il resto, per cominciare a capire com'era. Venite con me, ma la parte esterna lasciamo perdere. Allora, parte esterna, colonne 10 e 30, guardate lì, architrave sopra le colonne e poi il fregio dorico, le metto per
il trigo.
Brava. All'interno, di che vuol dire? Si crea questo spazio, questo conico, c'è una parete che indicava una grande cella lunga 50 metri all'interno.
Ah, era una cella interna.
Nella parte alta della cella, sui 10 metri, avevamo questo fregio intorno che percorreva tutto il monumento.
Quello interno era
questo. Bravissimo.
Le guerre e la processione.
Le guerre da questa parte, esterno. Qui la battaglia delle Amazzoni, la battaglia dei Centauri, invece all'interno solo una cosa, la processione santa.
Questa è la guerra di Troia, infatti.
Bravo, no, bravo. Sempre per la figlia, potete distinguere, il resto è la copia, ciò che non c'è perché non è stato mai trovato. Chiaro? Quello che non c'è non è stato trovato. Le copie stanno, io vi dirò una cosa solo per non confondere. Dalla statua di Nettuno hanno trovato solo gli addominali. Guardate solo gli addominali di una statua e poi deteriorata, e i marmi hanno subito temperature altissime dopo l'esplosione, dove la temperatura arriva fino a 900 gradi e sembra che parlano. Addominali, eleganza, armonia, le forme erano cose uniche. Sopra avevamo una decorazione con l'acroterio. Allora, venite un attimo, se resistete ancora 10 minuti, perché c'è la cosa più bella. Poi c'è riposino, venite. Ecco allora la parte originale. Ovviamente questo rilievo lo vediamo, senza colori, senza l'eleganza del marmo appena scolpito. E ovviamente lo vediamo dopo l'incendio, dove le temperature arrivarono alle stelle. Ecco il signore che è pronto di vestirsi. Si chiama cerimoniere, del via la cerimonia, che partono i cavalieri delle 10 stirpi ateniesi. Per capire meglio venite qua. Tutto.
Anche questo.
Sì. Ovviamente tutto è fatto da fidi e discepoli, eh? Guardiamo qui, avvicinatevi ancora un po'. In un rilievo che è profondo solo 4 centimetri e mezzo, creano una magica prospettiva. 4 livelli. Primo livello il cavaliere. Secondo il cavallo, terzo l'altro cavaliere, quarto il cavallo. Armonia eccezionale. Guardate il sistema delle vene dell'animale, la muscolatura, il suo muso, la criniera, il vestito del cavaliere, il come lo guida, l'armonia, la venatura, i muscoli. E ricordatevi che esistevano materiali incastonati, il colore ed altre cose. Spostiamoci di poco. Qui sono due cavalieri che guidano molto bene i loro animali. Poi chiaramente guardiamo un altro blocco recuperato, guardate com'era il marmo bianco, e guardiamo il vestito. La mano, l'armonia del cavallo, il muso, l'eleganza del movimento, l'equilibrio. Guardate la mano, il polso, la bellezza, i drapezi, nonostante il danno e l'incendio. E guardate qui.
Il secolo, questo qui?
Quinto avanti Cristo. Qui un animale imbizzarrisce, perde il controllo, salta, cade il cavaliere, materiali incastonati, ma guardate come riesce ancora a controllarlo. Lo prende, la forza nel braccio, addominali e pedonali, il vestito come vola contro vento, e guardiamo come è teso e come spinge. Sembra veramente un film che davanti a noi dà vita alla processione. Dopodiché, ecco, vedremo la parte che c'è a Londra. Che il marmo ha subito meno danni perché, visto che è stato colpito di là, la temperatura era molto più alta da quella parte. Guardiamo allora l'eleganza della scultura e come viaggiano i muscoli da tutte le parti, tridimensionale proprio, una grande profondità, una grande prospettiva. Ma il grande Fidia fa una cosa che nessuno non possa immaginare. Allora venite e sentite una cosa. Cosa avrebbe fatto un grande artista oggi in una grande cattedrale? Avrebbe fatto opere magnifiche che esaltassero il Dio. Anche lui lo fa. Però nella processione fa: signori, io voglio essere sincero con me stesso e realista. Quelli che seguono le processioni non sono tutti concentrati al divino, non si dedicano con tutto il cuore, e cosa fa? Momenti comuni della processione dove la gente perde il controllo e la concentrazione. Questo primo, come voi dopo tante ore, stira la schiena e fa: mamma mia che fatica, che processione, non voglio più tornare, è l'ultima volta che partecipo. E loro perdono il controllo, si volta, brava, e chiacchierano, cominciano a raccontarle loro, e i preti vanno, ma loro discutono e dicono tutto. E mette questa cosa straordinaria per dire: signori, oltre il divino, l'armonia, l'eleganza, l'esaltazione, c'è il lato umano, persone fragili che non possono controllarsi, perdono il controllo, chiacchierano e fanno altre cose che non avrebbero dovuto fare. Don Andrea, di là era la partenza, allora si sviluppa la processione in due parti e l'incontro è di là, perché vi porto a vedere, però è in Inghilterra l'originale, il momento culminante, il punto cardinale, che offrono il mantello al sacerdote per depositarlo. Ecco i giovani che portano l'acqua, le famose idrie, che eleganza nei vestiti, la muscolatura, la forza, questi vasi pieni di acqua che avevano bisogno. E poi gli animali al sacrificio.
Come si chiamano?
Idrie. Idrie, dalla parola idoracqua, perché avete la parola idraulico. Come i marmi parlano, non vi sembra che questo povero animale abbia capito dove lo portano a cercare di fuggire? Riusciva a far passare emozioni attraverso la scultura. 100 buoi prima e poi centinaia di altri animali per sfamare i poveri. Allora si trova purtroppo a Londra, ma guardate l'eleganza anche delle copie. Ma guardate l'originale, di una parte meno deteriorata. Nettuno, seggiolino, la veste, il corpo, la barba. Guardate l'eleganza della mano di Apollo. Allora guardiamo le dita, come tocca il vestito, come entrano dentro il vestito, il polso, ogni eleganza, la dea proprio Venere di là e la dea Artemide con un bellissimo vestito, i trapezi e tutto. Era una grande eleganza, questo fortissimo allora fregio, dove la una delle arefori, ecco il mantello, il famoso peplos, viene offerto al sacerdote che lui lo porterà. Guardate una cosa in particolare, avete notato chi sta seduto? solo gli dèi, solo loro hanno diritto di riposare, tutti gli altri stanno in piedi, rispettando gli dèi, rispettando quelli che decidono per la loro vita. Ecco, allora qui c'è anche Geo, Nettuno, gli altri sacerdoti e persone che accompagnano, e venite a vedere una cosa eccezionale che riguarda
al centro, c'è il Persa, poi i due banchetti degli dèi, la gente che arriva dalle parti,
bravissimo,
facendo bene,
bravissimo.
Questo è il centro,
bravo, il centro assoluto,
tutti vogliono che vedano il mantello, quindi addirittura sta in mezzo agli dèi il mantello, perché sono rivolti verso le processioni che arrivano dalle due parti, io non capisco male. Cioè guardano di qua gli dèi, dove
quelli che arrivano le processioni, bravo.
E lì sono uomini,
comuni mortali.
Quindi la riverenza è prima gli dèi e poi attraverso.
La processione è per donare il mantello.
Per donare il mantello. La processione è per purificare la città. Il mantello si ricama per prendere il posto del precedente, perché prima arriva la processione, ma senza le aree fuori, vanno al mare, purificano, ritornano, arrivano alle aree fuori, danno il mantello, lo rimettono alle spalle e comincia la festa.
E qui entrano in gioco quelle giovani ricamatrici? Qui entrano in gioco.
Ecco, una di quelle. No, il vecchio mantello andava diviso in piccole parti e veniva offerto a tutta la popolazione femminile della città.
La Atena qual è? Questa?
No, la dea Atena non è qui, la dea Atena qui non si vede in scena.
Perché sta dentro la
scena. Bravissimo.
Gli altri dei,
ecco,
la dea
bravo,
sta dentro.
Dove accede solo il sacerdote con un testo.
Sì. Era Venere, Afrodite di là, Nettuno, Apollo, questo qui è proprio Ececrope, questa è la dea Ivi, ma sono gli dei tutti rappresentati davanti, per quel motivo ho detto venite qui per vedere. Cosa, e poi uscendo vedremo nella, diciamo, nel plastico, nella miniatura, tutte le divinità che c'erano. Questo frontone rappresenta quasi tutti gli dèi, a partire dai primi cavalli che hanno le teste in su, e laggiù sono teste di cavalli che vanno in giù. Come mai? Il caro del dio Sole Helios e il caro di Selene la Luna. Allora, quelle teste vanno in su perché sorge il Sole, inizia una giornata e la termina una giornata, ma un frontone simbolico perché? Inizia una civiltà e termina una civiltà. Inizia una giornata e termina una giornata. Inizia una vita e termina una vita. Ecco perché al centro, proprio qui, c'era la nascita della dea Atena dalla testa del padre, la nascita che permette alla catena di continuare. Allora così tutti gli dei erano presenti, a partire proprio da Vulcano che gli spaccò la testa, Marte e tutti gli altri, comprese le divinità che abbiamo visto, e così era un momento straordinario perché era nata la dea della saggezza e sapienza dalla testa del padre, proiezione allora di una sapienza, di un dio, di un uomo per di più. Immaginatelo un po' l'altezza, vedete però che a Londra qui c'è una gran parte della scultura. Allora, per fortuna esiste questa composizione, Baco, la dea Cerere, la figlia Proserpina, e qui abbiamo probabilmente Ivi, e poi tutte le altre divinità, fino ad arrivare a Estia, che era la madre di Dione o la madre della dea Venere, e poi avevamo Selene con il suo caro del tramonto.
sempre se capisco bene, praticamente si va dalle guerre mitiche di Troia alle guerre persiane, cioè tutte le guerre che la Grecia ha vinto,
ecco,
contro gli altri.
Di là in effetti abbiamo al nord del Guer che vinse contro gli altri, di là abbiamo la battaglia dei centauri che lì parlano di amore, però attraverso la prima infedeltà e poi amore, la battaglia delle Amazzoni che è sempre proprio un conflitto fra donna e uomo, e poi vediamo la battaglia dei giganti e gli dei, che i giganti vincono contro ogni male, e poi due frontoni principali più la processione a favore della dea. Allora, il senso della responsabilità di ogni artista. Questa mano, originale per fortuna, il polso, poi passate tutti, si trovava dove? All'interno del frontone. Sto frontone era sui 14 metri. All'interno, chi l'avrebbe mai vista? Nessuno. Era destinata di non essere vista mai, eppure il senso del rispetto e della responsabilità, la perfezione delle venne, il polso e l'eleganza, ogni minimo dettaglio andava curato per i loro dei. Era il tempio principale. Terere, Proserpina, Ivi, Marte, Eros, Venere, Giunone, la Vittoria, il papà, la Vittoria che è pronta di incoronarla appena nata, Vulcano che gli spaccò la testa per saltare fuori la figlia, vediamo qui Nettuno, vediamo Apollo, di nuovo Marte, poi vediamo Estia, Dione, Afrodite e giù proprio la dea Selene. Ecco com'era la sequenza. Era il frontone d'ingresso e il frontone ovest con la contesa fra Atene e Nettuno. Questo tempio, il meglio conservato in tutta la Grecia classica, di meglio non ce n'è, 449 avanti Cristo. È famoso con il nome Teseion, ma non era dedicato a Teseo. Perché tutti quanti parlano di Teseion? E questo quartiere visto si chiama Teseion perché i primi archeologi, cominciando ad analizzarlo, a fare una ricerca, scoprono che molte delle metope raccontarono le fatiche di Teseo. Hanno detto Teseion, ma non era così. Avevano le metope che riguardavano le fatiche di Teseo, perché Teseo è l'eroe locale attico. Invece il tempio era dedicato in due divinità, nel dio semidio Vulcano e poi nella dea Atena Eregani, protettrice delle tessitrici, e avevamo due statue dentro. Qui dentro hanno sepolto anche degli italiani, gruppi disattenti
che calpestavano l'erba.
Diciamo, servono un registro che dopo ricattare.
Allora, una cosa, come dicevo, con Don Andrea che mi fa, che ha una passione per il periodo turco, Manos parla, e questo mi piace tanto, la Grecia ritornò libera grazie anche all'intervento italiano, perché la rivoluzione ellenica nasce nei salotti europei della fine del XVIII secolo. Chi ha fatto brava la prima rivoluzione? La gente colta, le persone che conoscevano la storia greca, le persone che conoscevano i grandi filosofi e tragediografi. Allora, in quel grande periodo dell'illuminismo europeo, qualcuno fa, noi leggiamo Platone, Socrate, Aristotele, i grandi, e non ci siamo chiesti mai, questo paese che si trova sotto i turchi che fine farà? Non ci interessa niente, non abbiamo un po' di sensibilità e creano gruppi di guerra, i famosi fileleni, amici dei greci, fra questi anche italiani che avevano 17 anni, 18, 20 persone colte e di famiglie ricche, ma nonostante ciò loro hanno deciso per idealismo di venire qui, in quella Grecia inesistente, povera, e hanno combattuto. In un certo periodo servì come cimitero di fileleni. Anche degli italiani sono stati sepolti qui, e qui è stato incoronato nel 1834 il re Ottone di Baviera, soprannominato in re greco. Esastilo, l'ingresso di là, 6 colonne per 13, perché esisteva il canone dei 12, le colonne dei lati corti per 2 più 1, la copertura è originale in gran parte, tegole di marmo. Ecco le strutture dei templi, intorno colonne, peripteros. Allora, dorico peripteros, ecco la cela, così era anche Partenone, da una parte all'altra, e il fregio era all'interno in alto e girava intorno, c'è anche qui, ma riguardava la Centauromachia, un tempio bellissimo, elegante, su questa collina che si chiama Colonos. Fra un po' che saremo di là, avremo sotto di noi una cosa unica, tutto lo spazio della Agora, della piazza pubblica. Intorno avevamo i portici, uno è stato ricostruito, la stoa di Attalo, re di Pergamo, secondo secolo avanti Cristo. Accanto era la stoa Pichilli, che oggi passa in pratica la metropolitana. Sotto avevamo tutti gli edifici amministrativi distrutti, Parlamento per le mandamità, Bule, Vulefthirion in greco, Pritanion per di Pritani, Strategeion per di Strateghi, la famosa Ilia e tutti i centri dove avvenivano gli incontri dei cittadini e tutte le botteghe. E poi man mano qualcuno prendeva la via che era la seguenza della via delle Panatenee, era una via la quale da una parte sotto accanto al cimitero antico di Ceramicos, di Ceramico, proseguiva verso l'Acropolis. Noi vedremo queste cose, parlerà Don Andrea, vedremo la stoa di Attalo e poi man mano proseguiremo verso la collina che sta fra l'Acropolis e l'Agorà, l'Areopago, dove c'era l'antico tribunale della città di Atene e dove chiaramente Marte uccide le furie. È il periodo che sorpassiamo il periodo della vendetta come società ed entriamo nel periodo della giustizia, dove tutta la città è consapevole di ogni cosa che accade. Non è solo una persona, ma siamo tutti quanti colpevoli se abbiamo permesso alla nostra città di esistere un ladro, un assassino. Non siamo stati attenti all'individuo che non aveva o l'equilibrio o le condizioni di non farlo. Allora così vedremo quella cosa dove San Paolo passò chiaramente, ripeto, per dire non giudica l'uomo ma giudica il nostro Signore in alto.
Ma qualcuno non c'era anche una... No, un ginnasio, un qualcosa del genere.
Tante cose, ma qui per poter vedere queste cose hai ragione. Devi avere almeno 4
5.
Ricordi bene? No, c'è il ginnasio, c'è la palestra, bravissima. Però se uno vuol fare questo giro, giustamente, come dice l'amica, deve stare ad Atene come minimo 4 5 giorni.
Senti, Agora vuol dire piazza.
Piazza. Allora Agora. Agora dal verbo agorevo, aringare. Agoraggio, comperare, sia parlavano sia comperarono, con poche parole era la piazza della città, il cuore, come oggi per esempio voi donne, per farvi ridere un po', visto il caldo, andate presso la parrucchiera e chiacchierate, quanti pettegolezzi. Allora, noi maschi andavamo presso i barbieri, abbiamo tante testimonianze storiche che parlano di ciò, addirittura un generale, Filoxenos, va per farsi la barba, entra chiaramente dentro al barbiere, comincia a tagliargliela e gli fa, ma non la vedo felice, fa sto bene, però felice perché? Fa dopo la vittoria a Salamina, perché combattevano Lei non festeggia, non fa niente. Fa come la vittoria. Stanno a combattere, gli fa. No, è finita, gli fa. Hanno vinto. Fa, lo sai tu e non lo so io. Fa, ma per la verità fa. Le notizie passano prima da me. Lui si arrabbia e fa, guardate, legatelo in una pianta nella gora. Un bugiardo. Lo legano, passano 10 minuti e arriva la notizia. Avevano vinto già da 3 ore. Festeggia anche lui. E poi si è ricordato, fa, povero barbiere, ancora legato. Andate a slegarlo.
Ha detto il telegiornale,
notizia alta.
Scusami, la stoa portico. Allora cominciamo. Per capire, l'agorà intorno era chiusa di portici come quello. Quella lì, una stoa, portico per voi. 2 piani. Se volete, se ce la facciamo, essendoci un po' veloci, possiamo salire al primo piano, dove c'è una vista bella. Esistevano 22 negozi sotto e 11 sopra. Intorno avevamo altri portici, solo che questo è stato ricostruito dalla scuola archeologica americana nel 1954, ma su una pianta tutta originale e con molti resti originali. Ecco le metope con le fatiche di Teseo. Ecco dentro una delle battaglie. E guardiamo la parte principale. Ecco dove stavano le due statue. La statua di Ifestos, Efesto, semidio Vulcano, e la dea Atena. Guardiamo i cassettoni originali, il fregio originale, la posizione. E da qui guardate il versante nord dell'Acropolis, il famoso Ereteo, Partenone, ecco quel tempietto sulla destra in alto, ricostruito, ma all'85% originale, il tempietto della dea Atena, Nicchiaptera, Vittoria senza le ali.
Dove?
Ecco quello lì, all'inizio della rocca, quel tempietto piccolino.
Sì, ho capito.
Allora, quello lì, un tempietto, Anfiprostilo, Partenone quello grande. E guardate quella collina con la gente su, la vedete? Ecco l'Areopago, questa collina. Lì c'è posto per tutti, lì potete sedervi tutti. Allora una cosa, questo era un Odeon, un teatro coperto brava, e qui sopra avevamo i telamoni come quelli di Corinto. Guardate le dimensioni. Ormai siete in grado di capire com'erano i portici. E visto che parlavano molti filosofi, sotto la stoa i famosi stoici. Ecco le botteghe, erano 22, ricostruita, 44 colonne doriche davanti, 22 all'interno ioniche. Allora, è la stoa di Attalo, re di Pergamo, secondo secolo avanti Cristo. E sopra un altro piano, altrettanto elegante, con 11 botteghe. Laggiù in basso c'era la stoa Pichilli. Cosa voglio dire con questo? Intorno erano portici. E l'agorà era chiusa fra i portici. La via che passa laggiù, più avanti vedremo l'originale, è la via delle Panatenee, da dove passava la processione sacra vista poche ore fa dentro al museo. Davanti le arefori, il famoso mantello ricamato con filo d'oro, e poi tutti gli altri, con l'obiettivo di andare verso il Partenone. Dall'altra parte c'è uno degli ingressi della città, perché la città di Atene aveva le mura intorno, 6,5 chilometri, gli ingressi 13, altezza media 8 metri. Uno degli ingressi era di Vipilon e di là partiva la processione, perché c'era un edificio sacro dove tenevano tutto ciò che serviva per la processione, e poi di là partiva la via. sacra lunga 22 km che collegava l'Agorà con Eleusi, località vista ieri passando con il pullman. Okay.
Qui abbiamo la possibilità di meditare di nuovo su la figura di Paolo e qui è un altro dei luoghi storici dove vedremo leggendo gli Atti. Paolo è stato esattamente qui dove siamo noi, ha passeggiato esattamente qui proprio nell'Agorà, così come sono stati qui veramente Epicuro, Socrate, Platone. E la Stoa Poichili è proprio il luogo dove nasce lo stoicismo, che poi Paolo citerà qui dietro, quindi Zenone di Cizio, il fondatore dello stoicismo, fonda la sua scuola qui, no? I filosofi avevano degli studenti, si facevano pagare la maggior parte ed erano qui, anche i sofisti insegnavano qui e così via, no? Allora, negli Atti, al capitolo 17, troviamo queste parole di San Luca, l'autore degli Atti. Mentre Paolo li attendeva ad Atene, attendeva quelli che aveva mandato a Tessalonica, attendeva Sila, Timoteo, eccetera, quindi Paolo era ad Atene, fremeva nel suo spirito al vedere la città piena di idoli. Allora Paolo, vedremo che non disprezza la filosofia, cioè l'atteggiamento di Paolo è duplice, così come quella di ogni cristiano verso la cultura: da un lato accoglie tante cose, d'altro canto fremeva, vedeva il tempio, il Teseion, vedeva l'Areopago, vedeva il Partenone, diceva: ma non è possibile che la gente pensi che esista una dea che si chiama Atene, che esista un dio Nettuno, che fanno la guerra, che si rubano gli uomini e così via, no? Fremeva, e notate, Paolo riprende, fremeva nel suo spirito a vedere la città piena di idoli. La parola idolo è una parola già dell'Antico Testamento, designa i falsi dei, cioè in realtà ci sono delle immagini di Dio che non sono vere, Baal, Astarte, eccetera, così come, se volete, gli dei Maya, degli Aztechi e così via. Cioè c'è del bene ma c'è del male, cioè il giudizio cristiano nei confronti della cultura è veramente complesso, ma arriva a dire: questi dei non sono veri, scusateci, vi vogliamo bene, cioè Paolo voleva bene agli Atenesi, ma fremeva e si arrabbiava per questo, cioè proprio era adirato, no? Discuteva frattanto nella sinagoga con i giudei e i pagani credenti in Dio, cioè c'erano giudei qui, c'era la sinagoga, c'era una comunità ebraica, e poi c'erano alcuni pagani che credevano in Dio. Notate bene, interessantissimo, cioè il paganesimo è credente. Noi lo ripetiamo sempre quando facciamo le catechesi con padre Maurizio: noi dobbiamo spiegare ai bambini che Platone era credente, Aristotele era credente, gli stoici erano credenti, cioè il mondo pagano non era ateo, era credente, no? Ma cercava Dio, anzi l'uomo ha sempre cercato Dio, figuriamoci se i greci non cercavano Dio, no? Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni dicevano: che cosa vorrà mai insegnare questo ciarlatano? E altri: sembra essere un annunziatore di divinità straniere, poiché annunziava Gesù e la resurrezione. Allora, nella piazza principale, ogni giorno sulla piazza principale discuteva con quelli che incontrava, quindi qui passeggiando discuteva con i epicurei, con stoici, con la gente che incontrava, e quindi annunziava il Vangelo e discuteva nella sinagoga e qui proprio nell'agorà, no? Mi piace sottolineare due cose degli epicurei e degli stoici che secondo me sono importanti, poi in particolare vedremo che Paolo cita proprio lo stoicismo quando andiamo più su all'Areopago. Allora, da un lato Epicuro era un filosofo estremamente interessante, noi lo disprezziamo, sapete che nella tradizione Epicuro viene definito porcus, cioè perché è il filosofo eudaimonista, cioè che ammira il piacere, no? Però è interessante che Epicuro in realtà è un filosofo profondamente, come potremmo dire, legato alla verità, alla felicità, al bene, e dice delle cose assolutamente insospettate, e Paolo sapeva bene questo. Vi leggo un brano della lettera a Meneceo, dice così: quando diciamo che il piacere è il nostro fine ultimo, questo è Epicuro, noi non intendiamo con ciò i piaceri sfrenati, e nemmeno quelli che hanno a che fare col godimento materiale, come dicono coloro che ignorano la nostra dottrina o che non sono d'accordo con essa o che la interpretano in senso sbagliato.
Il piacere che noi prendiamo in considerazione è assenza di sofferenza corporea e di affanni dell'anima. Epicuro diceva che per provare piacere non bisogna affannarsi nei piaceri corporei. A rendere felice la vita non sono le abbondanti libagioni, né le continue orge, i piaceri tra giovani e donne, le succulente vivande che offre un sontuoso banchetto. Notate quanto viene stravolto Epicuro. Per la nostra gente Epicuro è uno che dice vai a donne, mangia. Epicuro dice, se volete alla maniera del buddismo, se voi vi fate delle cose sfrenate, non avete la pace nell'anima. La felicità, il piacere vero, consiste nella pace dell'anima. Ma la felicità consiste nell'attenzione vigile dell'intelletto che indaga minuziosamente i motivi di ciò che bisogna scegliere e di ciò che bisogna evitare e che respinge le stolte opinioni ad opera delle quali il peggiore turbamento si impadronisce delle anime. Cioè se io vado appresso a tutte le chiacchiere, a tutti i movimenti, eccetera, no? Di tutto ciò la saggezza è il principio ed è il più grande di tutti i beni. Per questo essa è ancora più preziosa che la filosofia, perché è principio di tutte le altre virtù e ci insegna che non si può essere felici senza essere saggi, onesti e giusti. Le virtù in realtà sono un'unica cosa con la vita felice e questa è inseparabile da esse. C'è Epicuro che vuole la felicità, dice: se non sei buono non sarai mai felice, se non sei giusto non sarai mai felice, perché la felicità consiste nell'essere buoni, consiste nell'essere giusti, nell'essere sapienti, nell'essere filosofi. Notate la grandezza di questo uomo, no? Paolo discuteva con i discepoli di Epicuro, Epicuro era già morto da un bel po' di tempo, no? Ma c'è un'altra cosa dove Epicuro invece si sbagliava. Epicuro, come sapete, diceva che gli dèi non si interessano degli uomini e diceva la morte non è un problema perché se c'è la morte, se ci sono io non c'è la morte, se c'è la morte non ci sono io, cioè risolveva il problema della morte passeggiando, qui ha insegnato Epicuro, no? Diceva la morte che problema è? E finché Andrea c'è, la morte non c'è, quando Andrea muore lui non c'è più, quindi non soffre, no? Noi cristiani, con la filosofia, noi rispondiamo, attenzione, ma il problema dell'uomo non è se stesso, è l'altro, cioè se io amo Stefano, se Stefano ama me e io dovessi morire, la morte c'è perché io sono morto e Stefano c'è ancora, cioè la vita c'è, ma Stefano è più interessato della mia vita che della sua. Voi sapete che un uomo, per me è molto vero questo, diventa adulto quando c'è la vita di un altro più importante della propria. Finché la mia vita è la cosa più importante, io sono un bambino. Quando io ho l'amore per un amico, per mia moglie, per mio figlio, per i miei nipoti, più grande di me, Epicuro si dimenticava che l'uomo è un essere che ha bisogno dell'immortalità dell'altro, cioè la morte non si risolve dicendo ma io tanto non soffro, sì ma se io vedo soffrire mio figlio, ma vedo soffrire mia madre, la mia fidanzata, cioè io voglio l'immortalità dell'amore. Paolo comincia a discutere con gli epicurei, voi pensate che si possa vivere senza avere la risurrezione? Gli stoici invece proponevano una cosa interessantissima, il logos. Gli stoici erano dei filosofi, se volete, razionalisti. Il paganesimo man mano non credeva più neanche lui negli idoli, sebbene Atene fosse piena di idoli, ma in realtà pian piano la Stoa, per esempio, aveva abbandonato l'idea degli idoli e c'era come l'idea di un unico Dio che era il logos. Logos vuol dire la ragione delle cose, il senso delle cose, cioè era qualcosa che dava senso a tutto, ma non era un amore personale. Pensate quando San Giovanni riprende la parola stoica, in principio era il Logos, e il Logos era presso Dio, e il Logos era Dio, cioè San Giovanni dice c'è una ragione, c'è un senso dell'universo. Gli stoici che appunto erano credenti, dice, a differenza degli epicurei, dicevano c'è Dio, però questo Dio è impersonale, abbraccia l'universo. Giovanni dice il Logos è il figlio di Dio, il Logos è una persona viva che c'è, il Logos è Gesù, Gesù è il Logos. Pensate che stravolgimento, cioè si prende la filosofia stoica, c'è un senso, certo non è vero quello che dicono gli epicurei che non c'è senso niente, però questo senso si rivela nell'amore di Cristo, si rivela in questa grandezza di amore, no? Vi leggo un brano di un autore che ci fa capire quale poteva essere in qualche modo il pensiero stoico, è Lucrezio, che in realtà era un epicureo, però diciamo rispecchia da questo punto di vista il pensiero stoico di una specie di anima che abbraccia tutti, ma non ama la singola persona, diceva così Lucrezio a Roma. Quali vantaggi in effetti la nostra gratitudine può mai elargire a degli esseri che sono beati e immortali perché si debbano decidere a fare qualcosa grossa per noi. Che novità poté mai, dopo una sì lunga inattività, attrarli sì che volessero mutare l'antica esistenza? Cioè, che cosa può spingere un Dio del cielo a venire a occuparsi, lui che è beato, immortale, felice, di quello che è la nostra terra? Gli stoici dicevano: c'è una legge, il Logos dà un senso all'universo, ma il Logos non si occupa di Stefano, della sua barba, delle sue paure, della ragazza che lui ama, della ragazza che lo lascia, dell'amico che ha, dell'amico che si ammala, cioè non ha amore personale. L'idea stoica è che c'è un senso di tutto, ma non è un senso che vuole bene a me. No? Allora c'era del bene in queste filosofie, ma c'era anche questo mistero, no? E allora San Paolo comincia a predicare Gesù, cioè ai pagani comincia a dire: questo Logos, questa virtù che voi cercate agli epicurei, questo Logos che voi cercate ai filosofi stoici, eccetera, io ve lo annuncio, è la persona di Gesù. Gesù è questa, è la persona concreta, è Dio concreto, e allora si mettono a discutere con lui e lo conducono su all'Areopago. Quindi San Paolo è stato soprattutto qui, ma siccome discuteva, a un certo punto lo prendono e lo portano al tribunale di Ares. Areopago vuol dire il tribunale del dio Ares, adesso ci saliremo, e lì appunto lui spiega tutto ciò che poi diceva qui nella Gora. Quindi noi faremo pian piano, salendo, lo stesso percorso che ha fatto San Paolo, passando dalla discussione pubblica al luogo dove lui poi espone ancora in maniera più chiara quello che aveva da dire.
Ora collegava l'Acropolis con il cimitero di Ceramico, e si chiamava così quel cimitero perché intorno c'erano tutti i laboratori dei ceramisti. Allora ceramiki in greco, ceramica, era proprio questo cimitero di Ceramico. Venite con me.
Possiamo ipotizzare che San Paolo sia passato di qui con questi.
Ma per forza.
Questa era la strada.
Non poteva.
Lo dico a te, San Paolo, quando arriveremo nessuno, San Paolo.
Quindi ancora una volta non vi lamentate della fatica, perché siete insieme a San Paolo.
Ecco.
Voglio dire una cosa. Che la sera, un ateniese che conosce la città, sono quartierini molto belli, guardate già i locali, puoi fare una passeggiata per ore, se hai voglia, passando fra i locali, è così lontano dal rumore di Atene, per dire, ogni città ha anche i suoi lati positivi, è uno che la conosce non si mette sempre davanti al Parlamento, ma sa dove andare. Una seconda cosa molto bella, perché parlava Don Andrea di cimiteri. Nel cimitero di Ceramico, che non ho il tempo di portarvi, c'è una bellissima iscrizione di un giovane che dedica, diciamo, non una poesia, un pensiero suo verso il papà, che è molto bello, e fa: caro padre, mi manchi tanto, solo non sono, come tu sai, ho moglie, ho due figli, ho un lavoro e ho tante persone, però io ho avuto te come padre, sei diverso dagli altri, lo so, eri diverso, eri unico, io le cose che mi hai raccontato durante la vita non le ho sentite da nessuno, solo tu, eri veramente straordinario, papà mi manchi, ti dirò una cosa, ogni sera che torno da lavoro non vado a casa, non perché non ho voglia di vedere i miei figli e la mia moglie, anzi, lo scopo è quello. Ma passo dall'agorà, sappi, non parlo con gli altri, non perché non ho voglia, voglio ricordarmi di te. Io allora passeggio e mi ricordo delle tue parole, di ogni altra cosa, vivi dentro di me, e poi incontro qualcuno e gli racconto quelle cose, molto belle, ma gli dico che sono tue. Caro papà, anche stasera ti ho incontrato, vivi dentro di me, non ti scordo mai, sei la mia vita, ti porto dentro. Buona serata, a domani pomeriggio. Una fra le cose molto belle c'è nel cimitero, molto bella, di un giovane di un 35 anni che, perdendo il papà, visto che avevano un ottimo rapporto, ha voluto dedicargli queste parole.
Bellissimo.
Guardate com'è bello. Allora, non c'è bisogno di salire perché Li porto molto più in alto.
No, andiamoci un attimo, non c'è tempo di andare.
Vabbè, se voi guardate comunque l'otto e chiudo il Partenone, fate voi, io non posso.
Allora
guardate, ecco l'Areopago, sopra, per chi me lo chiede, c'era una bella costruzione in due piani. Non c'è nulla, c'era il tribunale, una bella costruzione. Ecco il discorso di San Paolo inciso sulla lapide in greco, ok? E proprio lì sotto hanno messo i due troni nel 2001 e fin qui di sotto è arrivato il Papa Giovanni Paolo II e accanto a sé Christodoulos, lì hanno pregato insieme, lì in effetti ha fatto il discorso guardando i propilei. E il tempietto a destra è il tempietto della dea Atena Nicheaptera. Ecco allora l'Areopago, l'Acropolis, i propilei, lì sotto passava la via delle Panacalisse. Spera di Gamme. Ma signora. La via delle Panatenee e sulla sinistra era la Pinacoteca. Ecco allora il famoso Areopago. Sì, allora aspettiamo qui all'ombra che si sta bene.
Io però che dai, noi direi, come questo ci tengo proprio perché il posto di San Paolo saliamo, okay. Però poi dovete correre dopo, cioè dopo.
Vabbè, lo stesso.
Dove sta la signora là? È qui che si entra più avanti?
Vado io a trovarla.
Vuoi andare tu?
E le dico di aspettare, vengo io che raggiungo.
Però di qui si scivola, passiamo di qua, perché questo è scivolosissimo. Allora, il testo degli Atti dice questo, ci racconta cosa successe dopo che Paolo, avendo predicato giù, sale per la via che abbiamo fatto, qui c'era una costruzione appunto, e quindi viene ascoltato dai magistrati del tribunale di Ares. Allora Paolo, alzatosi in mezzo all'Areopago, disse: cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi, mentre nel brano precedente timorati degli dèi era soprattutto degli ebrei, dei proseliti, quelli che non erano ancora circoncisi ma già erano vicini al Dio unico, qui parla agli ateniesi pagani. Io vedo che voi siete timorati di Dio, passando infatti, osservando i monumenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Allora, perché c'erano delle aree al Dio ignoto? Perché il tardo ellenismo, l'ellenismo, in realtà, come vi dicevo, credeva in Dio, ma non credeva più negli dèi pagani. Il cristianesimo si è potuto entrare perché già i pagani erano dubbiosi sulla fede nelle divinità, non credevano più nel politeismo, no? E allora cominciavano a dedicare degli altari al Dio, chiunque esso sia, cioè dicevano: Dio, io ti prego, aiuta mia figlia, aiuta mia moglie, aiutami, io non so chi tu sia, ma ti chiedo aiuto. Se voi andate al Palatino, o guardate sugli scritti prima di andare al Palatino, c'è un altare esattamente uguale, dove c'è un altare dove c'è scritto Sive Deiva, Sive Deus, sia che tu sia una dea, sia che tu sia un dio, io ti prego ascoltami. Cioè era un romano del Palatino che diceva: ma Dio è maschio e femmina, è uno, sono tanti, è buono e cattivo, è vendicativo, cioè c'è Dio, ma io non riesco a capire com'è questo Dio, no? Allora San Paolo prende questa immagine, cioè di questo paganesimo che non sapeva esattamente com'era Dio. Gli stoici, Dio non aveva un volto, non aveva una personalità, era un Dio esistente, un Dio del cielo, ma misterioso, no? E dice: quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo annunzio. Voi cercate Dio, lo adorate, ma non lo conoscete, io adesso vi dico chi è. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti dalle mani dell'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, poiché è Lui che dà a tutti la vita e respiro ogni cosa. Notate, voi gli fate dei templi, voi gli fate degli idoli, voi gli offrite dei sacrifici, cioè anche Paolo ce n'è stato sicuramente al Partenone, ma sta dicendo: il Partenone è bello, ma non serve a niente. Cioè, voi pensate che Dio dimora nei templi, ma in realtà Dio non ha bisogno di templi. Il vero Dio non è il Dio del Partenone, non è la dea del Partenone.
egli creò da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitassero su tutta la faccia della terra. Per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo andando come attentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. Cioè l'uomo è come se andasse a cercare Dio attentoni, cioè pensate, a me è capitato una volta di stare in una stanza buia, non trovavo l'interruttore, tu ti muovi con le mani, cerchi, no? Allora Paolo dice, voi cercate Dio così, avendo gli occhi ciechi, voi sapete che c'è ma non riuscite a toccarlo, sebbene lui non sia lontano da noi, cioè Dio è vicino, ma noi non riusciamo prima di Cristo a vederlo. Notate quello che dicevamo prima, Dio dice l'uomo non può trovare Dio da solo, l'uomo ha bisogno che Dio si riveli, no? In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché di lui stirpe noi siamo. Allora, questa frase, di lui stirpe noi siamo, è una frase che si trova in due filosofi pagani, stoici, uno si chiama Arato di Soli diceva, è uno filosofo stoico, poeta, da Zeus il nostro preludio, a lui che mai noi uomini lasciamo innominato, noi sempre lo cerchiamo, piene di Zeus sono tutte le strade, tutte le assemblee degli uomini, pieni mari, porti, ovunque noi abbiamo bisogno di Zeus, noi siamo infatti della sua stirpe. Quindi Paolo cita questo autore, voi sapete che noi siamo stirpe di Dio, oppure potrebbe citare appunto un altro che si chiama Cleante, che scrive un bellissimo inno a Zeus, glorosissimo fra gli immortali, Dio dai molti nomi, eterno, onnipotente, quel Dio che oramai non si sa più che nome abbia, tanti nomi, Zeus, principio della natura, che ogni cosa governi con la legge, salve, è giusto che i mortali ti celebrino, poiché noi siamo della tua stirpe. Quindi questi due filosofi stoici dicevano, noi siamo della stirpe di Dio. Allora Paolo dice, di lui stirpe noi siamo, essendo noi dunque stirpe di Dio, dice Paolo, però cambia il senso, non dobbiamo pensare che la divinità sia simile all'oro, all'argento e alla pietra, che porti l'impronta dell'arte e dell'immaginazione umana. Pensate che critica al Partenone, a quella meraviglia, alle metope, ai due frontoni. Non dovete pensare che Dio sia figlio dell'arte, dei grandi scultori, di Fidi e così via, no? Dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, i tempi precedenti sono i tempi dell'ignoranza, pensate dare ai greci degli ignoranti, cosa chiaramente che solo Paolo può fare perché conosce il Vangelo, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura con risuscitarlo dai morti. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dissero, ti sentiremo su questo un'altra volta. Cioè, la gente dinanzi alla resurrezione si scandalizza, ne parleremo un'altra volta, spesso lo dicono, a volte anch'io lo faccio quando mi sono stufato di un discorso, ne parliamo domani, no? Ma notate, il tema della resurrezione è interessante, abbiamo ascoltato quel brano bellissimo che ci diceva Manos, ma quello che dice il cristianesimo è ancora più profondo, quel figlio si ricorderà sempre del padre, ma la vera immortalità è quel padre morto si può ricordare del figlio, cioè quel padre vive solo nel cuore del figlio o anche il padre può portare ancora quel figlio nel cuore. La fede cristiana dice che se Gesù è morto non solo il figlio parlerà del padre, ma il padre amerà ancora il figlio dal cielo. Così Paolo uscì da quella riunione, cioè Paolo se ne uscì da qui, forse riscese giù, ma alcuni aderirono a lui e divennero credenti, fra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, una donna di nome Damaris e altri con loro. Quindi la sua predicazione viene rifiutata da molti, ma come sempre produce sempre dei frutti, Dionigi, che poi sarà San Dionigi l'Areopagita appunto di qui, Damaris, una donna e altri diventano credenti. Noi celebriamo questo, invochiamo ancora una volta con la preghiera del Padre Nostro e poi scappiamo su al Partenone ad ammirare comunque noi anche il Partenone. Ecco, noi sappiamo che Dio non è misterioso ma si è rivelato, non è ignoto ma è presente in mezzo a noi, per questo diciamo Padre Nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ora, come promesso, scappiamo.
Ecco, filmare, ecco Pireo, dove stasera alle 11 saremo. Di là parte la nave per Patmos.
Alle 11 parte.
Alle 12.
C'è il mare.
Noi saliamo alle 11 e poi. Alle 7 del mattino, grosso modo.
Com'è che abbiamo sentito?
Allora ascoltatemi, se avete ancora forze.
Adesso sentiamo che.
Non so chi è forse ormai. Posso chiaramente dirvi una cosa, la dico di cuore, a resistenza straordinaria. E ve lo dico perché non è la prima volta che svolgo questa attività. Di solito con un programma simile, al massimo alle 5:15 la gente stessa, attraverso la voce del capogruppo, mi dicono: Manos, basta. E gli porto in albergo, nonostante che il programma arriva alle 7:30, ma ve lo dico di cuore, cedono molto, ma molto prima. E parlo anche di gente di 40, 35 anni. Stop.
Noi ci abbiamo una passione.
Ecco, giusto.
Sì.
Un buon panettino per il gruppo di Don Andrea, devi venire.
Lo spirito di Dio ci spinge. Capito? Lo spirito di Dio ci spinge.
È una prova di resistenza.
6 anni che siamo abituati a allenarti con Don Andrea, passeggiate.
Allora vogliamo dire che poi stop, siete una squadra solo da finale.
La Champions.
Ecco. Allora, la collina è quella di Filopappo, di là Morosini colpì, parte la cannonata e colpì Partenone. La collina prima si chiamava la collina delle Muse, però quel monumento del 132 d.C. indica una cosa, un monumento funerario di un famoso personaggio, console romano in Siria, Gaio Giulio Filopappo. Una volta arrivato ad Atene diventa un grande benefattore e la città dopo la morte gli dedica il monumento, ovviamente quello lì sopra, sopra sulla collina. Ecco, dal momento Gaio Giulio, allora dal momento che lui muore e gli dedicano il monumento funerario, anche la collina cambia nome, si chiama come lui, Filopappo, in greco Filopappu. Ecco il mare laggiù in basso, la litoranea di Atene. Una cosa per voi, la città come litoranea continua oltre i quartieri che vedete per ancora 11 chilometri. Molto bella, 1 milione sul mare. L'Acropoli sta sempre una collina al centro della città, abitata per la prima volta nel 3000 a.C. Abbiamo trovato resti e insediamenti da quel periodo e molti di più dal periodo Miceneo, 1500 a.C. Ma oggi noi parleremo solo di un periodo, del V secolo a.C., il famoso secolo d'oro o secolo di Pericle. A questo punto ogni monumento che noi vedremo è del V a.C., ci sono però anche resti di un periodo precedente. Guardiamo la roccia naturale, chiusa fra le mura, è un ingresso principale, i famosi propilei. Inutile dirvelo, in greco Acropoli significa acro di polis, cima della città, città alta. Cosa era qui sopra nel quinto? Un santuario, nient'altro. Templi, statue, allora il santuario della città di Atene, dove fioriva il culto locale, con i templi delle varie divinità, principalmente la dea Atena, Nettuno, e prima avevamo anche il tempio della dea Artemide, Diana. della località di Braubron, di Braubronia. I propilei che vedremo sono stati fatti di un grande architetto, Mnesicle, 437 a.C. I lavori durarono 4 anni. Per chi mi ha detto dove avvenivano le riunioni politiche, ve lo farò vedere fra un po'. Un spazio grande con una tribuna, sempre bema, vima in greco, dove si radunarono tutti i cittadini. Allora Pnice o Pnica, che in pratica è quella collina bassa, ma di là si vede molto meglio. E poi ecco il tempietto lassù di ordine ionico. I blocchi bianchi riguardano il restauro e voglio farvi, lo vedremo molto meglio di là. Allora, questi tempietti 25 secoli fa erano bianchi come i blocchi del restauro, perché si tratta di marmo proveniente dalle stesse cave, solo che il resto del colore è la patina che ha avuto in 25 secoli di tempo. Allora si distingue l'originale dal moderno, visto che ha colonne davanti e indietro, si chiama anfiprostilos, di qua e di là. Ecco allora il tempietto della dea Atena Nicchiaptera Vittoria senza le ali. Noi adesso proseguiremo, saliamo su, troviamo un altro posticino di ombra per parlare di altre cose. La spianata dove avvenivano le riunioni politiche,
proprio quella giù, si chiama Brava, Pnice o Pnica.
Sì, sì. Ecco il tempietto, ecco i propilei, venite con me.
Non ci viene il giorno.
No, dico, dai, non vuole conto, anche se in piedi, ma va bene lo stesso. Appena aver superato i propilei, l'ingresso monumentale era bellissimo, 5 ingressi, sì. Quello principale riguardava i cari, le persone dall'altra parte. Allora appena tu, i carri, carri e cavalli passavano di là, molte sì, quanto veniva la grande processione, trasportavano molte cose eccetera eccetera, allora salivano con, invece le persone venivano a piedi e passavano sotto. Una grande descrizione che l'ha trovato ovunque, nel senso Pausania l'ha fatta, era un grande personaggio che possiamo dire che lui 18 secoli fa ha scritto una guida turistica. Aveva grazie a lui, gli archeologi lo chiamano chi ha scritto il Vangelo dell'archeologia, perché grazie alle sue descrizioni abbiamo potuto verificare molte cose. Allora, la descrizione che voglio farvi è la seguente. Lui arriva qui e vede la statua, che noi la vedremo in miniatura lunedì, ma non è giusto che uno salga qui senza sentire come si presentava. Era alta grosso modo 12 metri, stava all'interno.
Stava di Atena.
Sì, Atena, Atena Parthenos, perché la dea Atena Polias, portatrice di Poli, stava dentro l'altro tempio.
Parthenos
che Vergine. Partenone è il tempio della verginità. Era il tempio della verginità della dea Atena, promettendo al papà di restare vergine a vita. In ogni caso, abbiamo una dea vergine, una dea pura, ma la dea della guerra, ma non offensiva, della difesa, lei che protegge, perché avevamo un'altra statua qui, proprio in questa posizione descritta molto bene, di bronzo, alta 9 metri, la dea Atena Promachos, lei che difende la città, Promachis, prima della guerra, prima della battaglia, dove la lancia superava i 13 metri e si vedeva dal porto di Pireo. E dal momento che la gente arrivava durante le ore del sole, veramente lei splendeva da lontano, luccicava. Allora, la statua di Fidia era alta 12 metri, la parte interna era fatta di legno, struttura in legno, rivestita la struttura con avorio e oro. E qualcuno dirà, come fa uno a fare allora un vestito alto quasi 8 metri in oro? Disegna il vestito, lo divide in 400 parti e fa 400 stampi in terracotta. L'oro fa fuso. Allora crea un puzzle. Un puzzle, ha pronte le parti, scolpi l'avorio e appende sulla struttura. Ed esce fuori la statua dove il vestito, compreso il resto dell'oro, pesa 1125 kg. In oro l'elmo, con due cavalli Pegaso alati, una sfinge con le ali al centro, oro puro. Sulla mano destra una vittoria, alta 1,80 m, con le ali aperte in oro. Vestito in oro composto di 400 parti, braccia in avorio, volto in avorio, piedi in avorio e qui davanti serpenti in avorio, al posto degli occhi pietre preziose. Pausania sapeva di questa presenza, ma un'altra cosa sapere, un'altra cosa vedere. E che fa? Descrive così: io salgo sull'Acropolis, colpito da ogni angolo, da ogni statua, una bellezza straordinaria. Sapevo cosa c'era dentro, ma ho dovuto entrare, che allora pochi potevano entrare, lui ce l'ha fatta. Appena fa dentro, i miei occhi si erano appannati per via della differenza della luce fra esterno e interno. Dentro non c'era tanta luce. Man mano fa gli occhi, si abituarono e vedo, come prima cosa, le pietre preziose al posto degli occhi dei serpenti. Sopra, immaginate l'alto a 12 metri, poi fa, gli occhi salgono e vedo l'elmo, composto di due cavalli Pegaso alati e la sfinge alata. Sembrava che volessero volare trasportandola in alto. E poi fa, abbasso gli occhi e guardo il volto. Era splendido, capace di farti innamorare. Già lo era. E abbasso gli occhi, guardo il drapeggio del vestito, tutto in oro. Proprio un movimento magnifico come un'onda del mare, che andava in su, spingeva verso il volto. E poi guardo l'eleganza della mano sinistra. Vedo quella destra che ospitava una vittoria, con le ali aperte, pronta di volare, in un senso di libertà, senza vincoli, in relazione con i cavalli Pegaso, le ali, l'atmosfera di volare. E poi fa, guardo i piedi e poi rimango, perché sotto aveva una vasca di olio. Molti dicono olio adesso, altri dicono acqua, perché loro, per nutrire l'avorio, ungevano di olio e colando giù finiva in una vasca. Altri dicono mettevano acqua e evaporandosi nutriva l'avorio. In ogni caso, o acqua, olio, ma fungeva da specchio. E lui fa, l'isti la doppiava, io la restai, non ce l'ho fatta più, mi sono messo solo a piangere per scaricarmi, e le mie lacrime, piccoli diamanti di bellezza, la specchiarono, frantumate in tante parti, quante le mie lacrime. Era una cosa straordinaria, il grande Fidia, un capolavoro, qui dentro portato via da Teodosio. E non solo questo, perché l'obiettivo dei bizantini era uno: pagare l'esercito, un confine enorme, un impero grandissimo. Allora, così c'era questa statua, simbolo di questo grande artista, che poi vi dirò e vi racconterò, perché siamo sicuri di questo peso, 45 talenti, dove talento? 25 kg, bravo. Ma il capolavoro di lui non era questa, figuratevi, era la statua di Zeus seduto, alto 12 metri pur lui, solo che lì adoperò meno oro, 500 kg, il resto in avorio, ad Olimpia. Era una delle sette meraviglie al mondo. Allora, dentro la dea Atena Parthenos, dentro l'Areteo, ecco le cariatidi di coppie fedeli, e poi qui la dea Atena Promachos e tantissime statue intorno a noi. Promachos stava proprio qui, proprio qui
nella battaglia.
Bravissimo.
Quella di Roma,
della città universitaria. Sì,
da proprio sulla l'acqua come era qui l'hanno messo
sulla fontana
io ho fatto i bagni
portata via cioè, no i propilei una struttura grande comincia di là abbiamo di qua e di là sei colonne doriche e all'interno colonne ioniche con dei cassettoni sopra un ingresso monumentale
ma è solo un ingresso
sì, solo uno
ma la statua che è stata portata via poi che fine ha fatto
hanno fuso l'oro per fare le monete
sì, hanno fuso l'oro ma non c'erano i leoni di guardia
ecco la domanda di Stefano andavano scolpite in situ allora andavano nelle cave tagliavano i blocchi grosso modo rotondi ma molto più larghi della larghezza effettiva allora mettevano sui carrelli a quattro ruote trasportavano una volta qui avevano delle gru vi posso far vedere dei disegni sollevavano la colonna pronta e poi cominciavano a scalpelare la modellavano in situ se no era impossibile far coincidere le scalanature no? Venite qui le cariatidi di qui sono le copie fedeli allora quella pianta d'ulivo tra virgolette indica il posto dove la dea Atena piantò la sua per modo di dire perché lì ha lottato con Nettuno il balconcino sotto ricorda Nettuno il dio del mare che perse la gara ecco il balconcino di Cecrope re mitico primordiale di Atene fondatore della città che inserì le istituzioni civili era il caudato metà serpente e metà uomo secondo il mito proprio sepolto là e perché creano sto mito di una divinità che proviene da Sais in Egitto per far vedere che le culture greche vengono di là ma c'è questa immagine del bene e del male del ctonio e del buono di chi riesce a cogliere la parte positiva sepolto lì sotto di me
no queste 40 anni fa l'hanno portate giù dove sono andate a finire cioè noi le abbiamo viste qua ma 40 anni fa non c'era quello
erano in un museo qui ah, c'era un altro museo sì.
Ma questo... hai spiegato Eretio
Eretio era un grande eroe Erechthefs che ha difeso la città anche contro i traci e così allora lui come primo fondatore e difensore di Atene prese il nome anzi hanno dato il suo nome in questo edificio che era composto di tre livelli la parte più alta e poi accanto la sala della dea Atena Polias e sotto il balconcino di Nettuno tutto originale e guardate una cosa la parete restaurata sì please this way don't go passate un po'
passare
aprite il passaggio solo
sì. Aprite il passaggio Daniele
allora guardiamo di fronte a noi il restauro di Partenone allora perché mi ha detto cosa fanno un restauro per consolidare non farlo crollare prima di tutto e hanno l'intenzione di portarlo fino almeno all'architrave e poi si vedrà ma guardate il contrasto fra i marmi nuovi e i marmi di quel tempo immaginatelo bianchissimo con questo sfondo del cielo attico perché Pausania fra i suoi racconti fa non scordare mai prima di scendere di guardare lo sfondo azzurro perché era bianco e azzurro un contrasto bello e ricordiamoci che il Partenone ci sono le tegole di là era coperto con tegole di marmo che ognuna pesava 45 kg tranne la parte del tetto sopra la statua che era fatto con tegole di alabastro per permettere nei raggi poi una cosa che la sapete di sicuro perché lo chiamano il monumento dei monumenti? Perché molti mi dicono Manos, sì abbiamo visto i templi siciliani si conservano meglio ovviamente Sicilia per me una terra straordinaria una teramatta, mai non voglio entrare in una tale discussione perché è stupida prima di tutto, ma questo, un monumento dove lo studio è, diciamo, la ricerca e alla fine la costruzione è unica. Se qualcuno ama il disegno ma non conosce di architettura di Partenone, vuole disegnarlo in questo momento, prende una riga, prende una matita e fa, io comincio dalle colonne, appena fa la prima linea, riga dritta, gli togli la matita e la riga, non ha nemmeno una linea retta, ma nessuna,
no.
Ma nessuna, perché hanno osservato che in natura non esistono linee rette,
no.
Piccoli tratti di retto, ma nient'altro. Come faccio a fare un monumento quasi al naturale e inserirlo? Lo devo fare imitando la natura. Ogni linea deve essere leggermente curva, perché l'occhio a distanza corregge, correzioni ottiche. Le colonne angolari rispetto alle altre sono più larghe di parecchi centimetri perché ricevono molta più luce, e fra un po' che andremo di là, visto che la luce è da questa parte, quanto illumini un oggetto dalla parte dietro risulta meno largo. Se fossero uguali sarebbero viste piccole. Dopodiché la pavimentazione non è a livello, lo vedremo meglio di là, al centro è convesso di 7 cm. Anni fa che era aperto, in effetti ogni guida come me aveva un cappello in testa alto 7 cm, mettevi il cappello di là, il gruppo di là non si vedeva più, spariva. Chiaramente un tempio dove per la prima volta Fidia, un grande proprio diciamo ingegnere, praticò la sezione aurea 1,6789, vi posso dare anche la funzione. In ogni caso, se qualcuno osserva in un libro di matematica, questa cosa davanti porta il numero F, F Fidia uguale. Ha capito che questa proporzione era l'ideale per l'occhio, per l'estetica, per la sostanza. Allora, un tempio che ancora ispira, e perché molti lo chiamano un tempio vivo? Vi ho conosciuto una settimana fa, voi me, nonostante che in linea di massima abbiamo capito chi siamo, ma i minimi particolari, i dettagli che rendono la persona particolare difficile, non si sa, uno deve vivere, quante vite hai? Solo una. Partenone, in effetti, se non vai a cercare queste cose, vedi una cosa, ma non è questa, allora ha bisogno di ricerca. Un monumento vivo, che ispira nello spazio da molte cose. Comunque deve stare una settimana per parlare di Partenone, però una cosa è certa, ha un'eleganza massima, una linea magnifica. Noi prima di tutto andremo di là, perché non possiamo andare senza una foto di gruppo. Andiamo di là, una foto di gruppo, e poi diremo cosa. Guardate che colore rosato viene a quest'ora, una cosa unica. Qui per colore rosato è magnifico a quest'ora. Dammi la macchina. La foto qui dove c'è il colore rosato del pomeriggio.
È
una cosa bellissima a quest'ora. Guardate che luce.
Ma per me è tutto qui, questo marmocchino, che è un marmocchino.
Sì, perché sì, brava.
La apri e poi spingi, lo sai, naturalmente. Va bene,
sì, yalla!
Signore, fa connivoli, perché è giusto che sia così, no?
Adesso, visto che chiude, fra un po' sentiremo il fischio, veloci per vedere queste tre cose. Ma non possiamo in questo luogo magico perdere l'occasione di seguire un commento, è bravissimo. Fa, basta un gatto, una farfalla per ritirare l'attenzione. Ascoltate, Demostene, grande legislatore, allora ha un caso particolare, avvocato pure, per non farla lunga, e a Megara un cliente proprio che si accusa di omicidio, lui poverino è innocente, lui cerca di coinvolgerlo perché è coinvolta la figlia di un ricco, allora chiaramente fanno il possibile per farlo condannare.
Sì.
Sto povero Demostene parla, quello l'altro fa, no, non lo ascolta nessuno, i giudici, perché non vogliono ascoltare, perché vogliono chiaramente condannarlo, parlano fra di loro, chiaramente dicono quello, Demostene fa, signori basta, vi racconto una storia molto più bella, fa. C'è un qualcuno che ha un caro e trasporta cose da Atene da Megara e ha un asino per trasportare, lo affitta a un signore, chiaramente mettono la merce e partono per Atene, 40 gradi caldissimo, non ce la fanno, quasi crollano e dicono riposiamoci un po', dove? Nell'ombra dell'asino. Allora fa quello che aveva affittato: l'ombra è mia perché ho affittato l'asino, fa l'altro: no, io ti ho affittato il caro, l'asino è mio, sto io all'ombra. Per non farla lunga tutti quanti rimangono, fa: sapete che questa causa io l'ho, l'hai vinta o no? Fa: porca la miseria, vi ne occupate di un asino, una persona che fra un po' sarà condannata, continuiamo. Il grande Demostene questo.
E molte volte perdiamo tutto.
C'è da imparare,
il museo. Il teatro di Bacco, il più antico in città, poteva ospitare allora 17.000 persone, piccole stradine antiche della città sotto di noi, ecco il museo che abbiamo visitato e chiudiamo con le tegole originali di Partenone di Alessandria.
Le pecore?
Le pecore. Pecore originali.
Oh. E questo mi fa piacere concludere con una riflessione che può sintetizzare e aprire la questione del rapporto fra cristianesimo e paganesimo. A mo' di battuta potrei dire: chi non ama il Partenone fuori dalla Chiesa. Cioè la Chiesa non è che non ama il Partenone, ma anche fuori dalla Chiesa chi pensa che il Partenone sia il top. Cioè il rapporto con queste cose in Paolo è evidente, è, se volete, come si chiama un tempio con due cose, anfiproscilo. Cioè da un lato noi dobbiamo dire: ma che meraviglia questa gente che cercava Dio, ma che desiderio di Dio. Se volete io mi permetto, cioè anche notate, se noi avessimo una guida per esempio che ci presenta il San Pietro, comincerebbero a dire: San Pietro è frutto del potere barocco dei papi, che vuole... cioè tu vuoi dire la stessa cosa di questo, questa Atene che vuole comandare sul Mediterraneo, su Sparta, sulle isole, ed è anche vero questo, cioè questo qui è un segno di potere, però noi invece siamo capaci di cogliere la grandezza, la bellezza, cioè questo è un popolo che ha cercato la grandezza della bellezza, la grandezza della verità, del bene, no? Ripeto, chi non ama questo, pensate il dramma dell'Islam integralista che prende e distrugge, no? E c'è un brano di Tessalonicesi, il capitolo 5, che dice: fratelli, esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono, fuggite con orrore ogni specie di male. Cioè esaminate, non abbiate paura, non buttate via la cultura greca, esaminate, tenete ciò che è buono, fuggite con onore dal male, no? E questo equilibrio molto difficile, sempre nuovo nei tempi, no? E se ci pensate, solo per fare una battuta, pensate, il cristianesimo ha tenuto la filosofia, cioè il cristianesimo ha detto: la ragione ci interessa. E sapete che il Papa, quando voleva parlare alla Sapienza, appunto, che era la sapienza dell'Antico Testamento, ma anche la sapienza, ricordava Eutifrone e Socrate. Socrate dice a Eutifrone: Eutifrone, ma tu credi veramente che tutte queste favole degli dèi sono vere? Perché Socrate non ci crede agli dèi, al politeismo, non ci crede ad Atena, no? Il cristianesimo tiene Socrate con sé, però rifiuta, e quindi rifiuta Atena, tiene la filosofia, tiene il diritto, prende tutta la legge, prende la legge della libertà, prende, se volete, anche il mito, poi ne parleremo forse nel mare. Ulisse, per esempio, viene visto come tipo di Cristo, però rifiuta gli idoli. Cioè c'è un rapporto particolare, e noi sempre, anche dinanzi alla cultura di oggi, al postmoderno, eccetera, dobbiamo amare, dobbiamo giudicare, dobbiamo criticare, dobbiamo soprattutto portare a compimento la bellezza di Apollo, la saggezza di Atena. Noi diciamo: la bellezza si compie, Cristo è il più bello, Cristo è il vero sapiente, no? E questa ricerca è interessante, non è da buttare via, ma non è neanche il top della cultura di tutti quanti i tempi. Amen.